come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Passano per non ripassare più, e il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua, qualcuna ci ha messo un minuto, qualcuna è partita ma non se ne va. Niente paura, niente paura, niente paura, ci pensa la vita, mi han detto così.
Parenzo, ci sei?
Ci sono.
Ci sei, Parenzo?
Sono alle poste.
Alle poste, a che fare?
Sto facendo la fila, sono il numero 222 e siamo arrivati al 145. Devo fare una raccomandata con ricevuto di ritorno.
Tu prendi l'autobus di linea, vai alle poste e fai la fila. Sei un cittadino
normale.
Normale.
Ho liquidato le maestranze e mi sono messo in fila.
Anch'io in realtà vado alla posta a fare la fila, non prendo gli autobus di linea perché mi piace di più il treno, però
certo.
Cose da cittadini normali, non privilegiati, insomma, no? Ti piace anche andare alla posta a fare la fila e chiacchierare, immagino, no?
Ma bellissimo, pieno di belle persone. Poi in centro, qui tra via del Corso e via del Tritone, c'è questa posta centrale,
sì.
Lo dico a Brunetta, che so che ascolta sempre Radio 24 e la Zanzara, e dico al ministro Brunetta che qui le cose funzionano.
A proposito di Brunetta, voglio farti ascoltare una cosa sulla vicenda dell'Afghanistan. Un Brunetta che si commuove, poi ti spiegherò perché ho messo Ligabue. Non c'è molto, non so se c'è da ridere o no, però voglio fare una polemica su questa vicenda dell'Afghanistan, il modo in cui l'Italia, gli italiani, pensa che paroloni oggi, no? Affrontano questa storia dell'Afghanistan e soprattutto il rapporto che hanno con la morte, a parte i politici poi che si dividono su cose un po' inutili, le bombe sugli aerei oppure no, cosa mettere, cosa non mettere, missione di pace, missione di guerra in una zona
tutti
di guerra.
Tutti ministri della difesa diventano, tutti ministri della difesa, tutti strateghi militari.
Via con Brunetta.
Io ho conosciuto i parenti delle 30 vittime precedenti, questi quattro nostri ragazzi, e mi sono più volte commosso quando li ho abbracciati, tutti e 30 i parenti di tutti e 30 i caduti, e ci hanno dato una grande lezione di dignità.
Per non ripassare più.
Posso dirti una cosa molto forte? Naturalmente non metto in dubbio la sincerità di Brunetta, no? Nell'esprimersi in questo modo, di emozionarsi, il pianto e tutto, per il fatto che ha incontrato tutti e tutti i parenti delle 30 vittime in Afghanistan, prima di queste ultime.
Speriamo che nessuno dei 30 parenti lo smentisca.
Però noi non abbiamo ancora imparato a convivere con i morti in guerra. C'è pochi morti rispetto ad altre nazioni che hanno molti più morti in campo, penso agli Stati Uniti, ma non solo agli Stati Uniti. Facciamo partire uno psicodramma pazzesco ogni volta che c'è un morto. Io lo dico con tutto il rispetto per le vittime. Da quando c'è l'esercito volontario, da quando ci sono micro conflitti in tutto il mondo dopo la Seconda Guerra Mondiale, ancora non siamo riusciti a gestire i morti in guerra. Questo lo dico.
Nessun paese, però forse
no.
Vera che fai. Però anche negli Stati Uniti c'è una retorica di guerra necessaria, no? Cioè,
sì, ma non c'è questa discussione ogni volta che c'è i morti ci sono perché esistono i soldati volontari, esiste l'esercito, esistono le guerre. Ogni volta non bisogna mettere in discussione tutto perché ci sono quattro morti.
Sono cose diverse. Io su questo c'è un conto mettere in discussione la missione,
ma anche il pianto, lo psicodramma nazionale, l'accoglienza. l'accoglienza dei militari.
Però fa parte della retorica dello Stato, cioè è giusto anche che sia così, che ci sia questa componente dell'omaggio di Stato, delle lacrime di Stato, se sono vere, e questo è chiaro, ma non è che negli Stati Uniti sia tanto differente. Certo, loro stanno pagando un prezzo altissimo nella guerra in corso, nella giusta guerra in corso in Afghanistan. Però come si fa a eliminare anche il pianto di un ministro?
No, però io ci trovo, ma noi non sto dicendo che deve essere eliminato il pianto di Brunetta.
Ma anche il dibattito,
credo
la discussione,
sia
il cordoglio nazionale fa parte, come dire, delle
io credo che ancora invece non abbiamo imparato a convivere con i morti in guerra, a considerarli una cosa normale, lo dico in maniera piuttosto cinica, è una cosa normale. Dopodiché possiamo discutere ritiro, non ritiro. Ho letto una meravigliosa intervista al ministro al governatore Zaia. Credo sulla stampa di ieri o sulla Repubblica di ieri, in cui diceva: siccome siamo andati lì con una missione di tipo cristiano, allora poi non possiamo tornare, è orribile, è contro, è paradossale vedere le bare che tornano. Ma che vuol dire? Cosa vuol dire? Le bare tornano perché c'è una guerra, e la missione cristiana, a parte essere inventata lui, la missione cristiana non è mai stata una missione cristiana quella lì,
no, certo, non
o comunque ispirata a principi cristiani. 18:40 800 24 00 24,
no,
questa
38 segna,
no,
qui
no, 18:40 ha sbagliato,
hai
la posta, 18:40
per aggiornare qui la posta. Scusi,
fai aggiornare un attimo l'orario di Radio 24, dillo al responsabile, 18:40 50,
perché...
ed è l'orario ufficiale, fai cambiare subito, anzi in diretta, poi voglio il responsabile della posta, perché guardate che siete due minuti avanti.
Quindi, no, veramente, però, se faccio cambiare di due minuti, siccome chiudono alle 19, mi fotto da solo, perché invece è meglio che l'orario si mantenga 18:38 qui.
Tu hai paura di Berlusconi?
Adesso che c'è paura.
No, non hai paura, no?
Paura di
Berlusconi. No, non hai paura, no?
Berlusconi che deve avere paura di me.
Allora, Bersani dice che c'è paura in giro. Senti.
No, che paura.
Sì, sì, c'è paura in giro, senti.
Io non lo so se ci sono dossier io so che c'è paura in giro. Questo lo so. C'è paura in giro. Io non, eh? Ma c'è paura in giro.
Ed anche le donne passano.
Chi ti rimango?
A parte che ho ancora il vomito.
Berlusconi riconosce Bersani è un osso duro, terminologia di guerra, osso duro. C'è anche un Totò fantastico che ho trovato. Io sono un osso duro, Bersani.
Berlusconi è un osso duro. E quando ci siamo raccontati che era una macchietta, con l'aria di dire che esiste solo perché gli altri sono tutti imbecilli,
lo snobismo
di sinistra, abbiamo sottovalutato un piccolo problema. È un osso duro.
Ma cosa credere che qui siamo tutti pessi? Ma cosa credete che qui siamo rimbambiti tutti in una volta? Io sono un osso duro, capito?
Niente paura, si vede la luna perfino da qui. Tira sempre un vento.
Poi devo dirti la verità, io non sopporto quando qualcuno parla ormai di populismo. Ne parlano tutti, populismo plebiscitario. Secondo Bersani ci sarebbe un rischio con Berlusconi, dunque da 15 anni, di un populismo plebiscitario. Raccogliere consensi è populismo. Certo, si possono raccogliere consensi sulla base del populismo. Via, mandiamo pure questa. 15 anni fa si sentivano ste cose. Via.
Non si può dire: siccome ho il consenso, io forzo le regole. Perché si va in un sistema, ecco il rischio, non si va mica alla dittatura, sono forme nuove, ha un rischio di populismo, di meccanismo che tende al plebiscitario, che ci porta fuori dalla dimensione delle democrazie occidentali.
E ancora Bersani, ospite ieri di Fabio Fazio, TG di regime. Io un'altra parola che non sopporto è regime, non la sopporto, cioè è una cosa insopportabile, cioè il fatto che poi si possono fare tutte le critiche ai TG, alla RAI, eccetera, ma
chiamiamolo TG di governo, allora.
Sì, TG governativo, regime. Ma regime è una brutta, è una parola che non esiste, capito? Perché dà l'idea
che
di un regime.
Un po' inflazionata,
perché il regime, caro Parenzo, te lo ripeto per l'ennesima volta, voglio che ti entri bene in testa, anche se so che non la pensi così, il regime poi quando uno lo vuole combattere deve andare in montagna a combatterlo.
No, vabbè,
deve andare in montagna a combattere il regime, con i fucili e con le pistole.
ma la partitocrazia non è che si
no,
combatte
ma il regime,
pistole,
no, ma
però,
il regime come intende Bersani, se uno poi è coerente fino in fondo deve andare in montagna come partigiani, via.
Se la linea è, aspettiamo che arrivi il bel tempo perché bisogna sempre raccontare i ceri azzurri, poi i problemi vanno occultati, vanno mascherati. Guardate qualche telegiornale di regime, cioè le cattive notizie devi andarle a cercare proprio girando l'angolo. C'è sempre il mondo normale, tranquillo, che non ha problemi, le piccole cose.
Che poi non è così, perché le cattive notizie in realtà le possiamo ascoltare quasi ovunque, anche sul tanto vituperato TG1. 18:45, poi torniamo perché... vi faccio ascoltare i progetti di Bersani per le nuove alleanze del futuro del Partito Democratico. Sai che entusiasmo, dici, ma non c'è solo quello, A tra poco. Questa è la Zanzara, 18:47, 800-24-00-24, in collegamento da una posta di Roma, al centro di Roma, David Parenzo. Hai controllato bene l'ora?
Guarda, qui no, io confermo che qui almeno dentro le poste sono le 18:45, così guadagno due minuti e tra un... ecco qua, sta per toccare a me, 221, io sono il 222.
Ecco, fammi sentire in diretta quello che succede, chiedi anche all'addetto che ore sono,
ecco,
chiedi
all'addetto. Sportello 4,
sì.
Lo sportello 4, aspetti, eccoci qua, sportello 4, devo fare due raccomandate, no perché sono in diretta con la radio, con Cruciani, due raccomandate, com'è? Ah, mi sente? No, perché c'ho Cruciani in diretta. E con Radio 24. No, devo fare due raccomandate che ricevo di ritorno. Posso chiamarti tra un minuto?
Col direttorissimo devi sempre specificare, mi raccomando.
Vuole che glielo passi? No.
Non vuole. Ma chiedigli dell'ora un attimo, chiedi un attimo dell'orologio.
Ma che ore sono? Che ore fa lei? Adesso glielo do subito. Che ore fa lei, scusi? 18 è? No, ecco, 18:45, guarda.
Ma siamo sicuri? Sì, questo qui 18:45. Vabbè, fai pure quello che devi fare, che devi fare, ti richiamo.
Io ti ascolto. No,
ascoltami, ascoltami, non mollare. Abbiamo Sallusti versus Concita De Gregorio, da In Onda. Oca, Gallina, eccetera, eccetera. Ma anche la De Gregorio non è che ci va giù leggero, via.
Io non ho un padrone, ma ho un editore che non fa il Presidente del Consiglio.
Lei ha un padrone perché lei è una stipendiata, il suo padrone è il capo dell'opposizione per cui lei lavora
non
nel canile.
Non è assolutamente così.
L'Unità non è
assolutamente
il giornale del
così. PD. No,
lei
non
mi
è,
sta dicendo che
è,
il giornale non è il PD.
Ma nella maniera più assoluta, l'Unità è un giornale che ha un editore che si chiama Renato Soru, è una persona fisica ed è un imprenditore e io prendo il mio stipendio dal Renato Soru, che è una persona, diciamo, a cui lei dovrebbe portare parecchio rispetto.
Io lo prendo dalle edizioni europee.
Ancora su questa falsariga.
Vede, la differenza tra me e lei è che io non sono etero diretta, capisce?
Non lo sono mai stata
e ci tengo moltissimo a continuare a non esserlo.
Cioè lei è sicura che Sallusti è etero diretta?
Lei è etero diretta perché lei sul giornale non è libera di scrivere quello che si può scrivere, perché il suo giornale è il giornale del PD.
Io capisco che lei attribuisca agli altri il suo modo di pensare, però non è così.
No, io non attribuisco ad altri. Il suo editore, che lei vuol far passare per un signore sconosciuto.
No, non è
stato
sconosciuto,
il governatore
è l'imprenditore che ha creato Tiscali. Sallusti,
però
è una cosa
che
ce la può fare anche lei. Ce la può fare anche lei.
È stato il governatore della Sardegna ed è un autorevole membro del PD.
Niente paura, ci pensa la vita, mi hanno detto così.
Ancora Sallusti versus De Gregorio.
Il suo editore è stato il governatore del PD della Sardegna. E allora lo dica, signora, lei è una stipendiata, lei prende lo stipendio a fine mese.
Però adesso non si
rende
quello che va bene al suo editore. Andiamo avanti, la famiglia Berlusconi è diverso. Si rende conto che è diverso? Allora si rende conto che il suo giornale è il giornale di Berlusconi.
E lei si rende conto che il suo giornale
è del PD? Ma per legarmi a quello che chiedeva il PD,
ma lei non riesce a capirlo.
Ma signora, ma perché lei non fa una bella inchiesta su cosa fa di notte Fassino?
A parlare.
Ma perché non fa una bella inchiesta su cosa fa di notte Fassino, D'Alema, Bersani?
Di notte Fassino?
Faccia!
Ma di cosa sta parlando Sallusti?
Niente paura, niente.
Insomma, secondo voi il direttore dell'Unità è più libera rispetto a Sallusti? Perché questo voleva far capire Concita De Gregorio, eh? Non so se vi rendete conto. Tu ti rendi conto, Parenzo?
Sì, no, ma questa è una discussione. Ma c'è nulla di male, entrambi sono...
Hai finito intanto?
Sì, sto pagando 9 euro.
Stai pagando,
sì. Entrambi sono...
9 euro? Che cosa hai fatto 9 euro?
Ho fatto due raccomandate, grazie.
Ah, due raccomandate.
Due raccomandate che ho ricevuto di ritorno. Due dossier ho inviato, sì.
No, ma tutte e due, voglio dire, gli editori sono quelli là, punto. Grazie. Non è che c'è qualcuno più etero diretto o meno etero diretto. Gli editori sono quelli, il punto di riferimento.
Se vogliamo usare questo termine, sono entrambi etero diretti.
Ma io non dico di nessuno che è etero diretto, perché io penso sempre che...
Sallusti che l'ha usato, è il moderato Sallusti che ha usato il termine etero diretto.
No, la prima è stata la De Gregorio, per prima.
Lui ha detto,
lei è etero diretta, sì, e lei è etero diretta perché dipende dal Partito Democratico, io invece da una società di edizione, eccetera.
Vabbè, l'Unità è l'organo, è uno degli organi del PD, mi pare, perché poi c'è anche Europa, che è l'altro, no?
Sì, certo.
Diretto da Benichini, quindi... Chi compra quei giornali sa esattamente che cosa trova, questo è il fatto.
Assolutamente.
Cioè,
Diego da...
sono i padroni.
Sì. Diego da Firenze, 800 24 00 24, sentiamolo. Esci da quella posta intanto.
Sono uscito.
Sei uscito. Diego.
Sì.
Buonasera, dica.
Buonasera. Come avevo annunciato, il mio intervento è su questi ultimi avvenimenti in Afghanistan. E questi poveri ragazzi che sono tornati morti. E così è successo anche la volta precedente, ogni volta c'è il solito rito, tanta pubblicità, tanto cancan attorno a queste vittime. Fermo restando il massimo rispetto per la morte, perché sono giovani, fermo restando questo, però da qui a dire eroi ci corre un po', perché secondo il mio modestissimo parere è più un eroe, un vero eroe, chi si alza la mattina alle 6, va in cantiere, ci lascia la vita per 800 euro al mese.
Questo paragone, a me la parola eroi non piace mai, naturalmente, però non credo che si possa fare un paragone tra un operaio che va a lavorare e guadagna 800 euro, un militare che non so quanti ne guadagna e che va con...
I migranti che lavorano nei cantieri, c'è una lista lunghissima degli eroi. Allora,
tutti i giornali di oggi, l'80% dei cantieri non sono regolari, quindi quello sa di andare in un cantiere dove non è regolare.
Sì, però Diego, va benissimo, però io non capisco il paragone, cioè la parola tra l'altro eroi eccetera viene di solito messa in relazione con la guerra o comunque con l'esercito, non con gli episodi che riguardano il mondo del lavoro. C'è anche una logica, diciamo, in questo.
Ma la logica, non vedo dov'è l'atto eroico di uno che salta su una mina. L'atto eroico, cioè, qual è stato l'atto eroico?
L'eroismo
è liberato dai fascisti, sono stati degli eroi quegli americani, gli americani e gli inglesi che ci hanno salvato dal fascismo, sono degli eroi?
Però,
no, certo che sì, così come lo sono i soldati oggi in Afghanistan.
Sì, ripeto, l'eroismo è il combattere, diciamo, il nemico fondamentalista, combattere i talebani è considerato, diciamo, eroico perché si mette a rischio la propria vita, eccetera eccetera. Questo, insomma, a me non piace moltissimo questo tipo di terminologia, ma è abbastanza normale quando si parla di cose militari. Diego, grazie. Ilaria da Roma, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Io volevo un attimo tornare sulla storia di Sara Scacchi,
sì.
In particolare sul fatto che si è molto criticato, si è discusso sulla trasmissione di chi l'ha visto, sull'opportunità o meno della mamma di stare là. Io devo dire che a mio giudizio dal giorno dopo ho visto cose molto peggiori nei confronti della mamma di Sara Scacchi, ho visto telecamere e taccuini spianati sotto casa sua, ho visto giornalisti che si fiondavano sulla mamma mentre tornava dall'obitorio, ho visto trasmissioni che si vantavano di avere in esclusiva il verbale dell'assassino. Ho visto anche, mi dispiace molto, il telegiornale della 7 leggere le domande e le risposte al criminale con ogni tipo di dettaglio. Beh, io devo dire che sono scandalizzata forse più da questo comportamento che della trasmissione in diretta.
Ilaria, chi si scandalizza, secondo me forse non sarà il suo caso, però credo che da una parte cerchi di guardare ed è molto curioso nel guardare, poi si scandalizza, c'è un elemento molto bizzarro nello scandalizzarsi. Detto che io non mi scandalizzo di nulla, certo ho trovato alcune trasmissioni andate in onda sulla rete Mediaset, per esempio nel pomeriggio, un po' voyeuristiche, ma ripeto, per esempio dopo vi farò ascoltare il modo in cui Barbara D'Urso ha introdotto le cugine di Sara Scazzi.
Quella è una vergogna.
Beh, addirittura una vergogna, adesso non lo so.
Sì, quello è quello altro che quello della Sciarelli, che era cronaca. Quello è sciacallaggio.
Perché
al
sciacallaggio? Perché sciacallaggio?
Alle 16 colleghi le figlie del cosiddetto orco e del mostro parlano le.
Perché
le
se le colleghi il primo
orco,
giorno, se le colleghi il primo giorno, che succede?
Qui
perché
siamo oltre la cronaca. Qui loro non sono.
Vabbè, ne parliamo dopo il GR,
storia.
Dopo il GR, okay, perché abbiamo la pubblicità. Dopo il giornale radio. Eccoci qui, 1918 800 24 00 24 per telefonarci in diretta. Andiamo subito a sentire i titoli del TG3.
Rimpatriate le salme dei quattro alpini uccisi in Afghanistan, il saluto del capo dello Stato, il dolore dei parenti, domattina ai funerali solenni. La NATO sia le bombe, ma decidono i governi, la Russia a usarle non cambia la natura della missione, il PD è un'arma inutile. Rivolta degli immigrati nel centro di identificazione di Elmas, vicino all'aeroporto di Cagliari, alcuni fuggono e invadono le piste. Arrestato insieme al suo avvocato il figlio di Sakineh, la donna iraniana condannata a morte, fermati anche due tedeschi. Ancora tanti dubbi sull'omicidio di Sara, oggi in procura il fratello della quindicenne uccisa dallo zio, spuntano nuove intercettazioni. È un precario della scuola e del suo magro stipendio non gli permette di affittare una casa, dorme nella sede della Caritas. Il premio Oscar Oliver Stone al TG3, fate tornare i vostri soldati dall'Afghanistan, è inutile insistere.
Eccoci, questa è la Zanzara, il TG3 scomoda addirittura Oliver Stone, se non ho capito male, per consigliare i governanti italiani al ritiro dall'Afghanistan. A proposito del Afghanistan, io mi farei risentire Brunetta che si commuove, poi andiamo sulla storia del modo.
Ho piaciuto Brunetta che si commuove, che non è da lui.
Ma non so se non è da lui, però è significativo del modo in cui, secondo me, la politica italiana, forse non è il caso di Brunetta, affronta la vicenda dell'Afghanistan. Ora, secondo me, adesso dico una cosa da brunettiano, da chi ha sempre sostenuto Brunetta in tutte le sue battaglie contro la pubblica amministrazione, contro la cattiva burocrazia e tutto quanto, però insomma, che bisogno c'è di esprimere questo, no? Questo momento di commozione a uso delle telecamere, non so.
Ma se lo fa Obama invece è figo, com'è?
Tu dici che c'è.
Ma sì, dai, è un po' così. Cioè, se fa parte della retorica dello Stato, ma ci sta.
Ci sta, tu dici che ci sta.
Purtroppo ci sta. Le bandiere, il capo dello Stato, l'abbraccio con i familiari. Chiamiamola retorica dello Stato. Ma se non viene fuori in questi casi, quando viene fuori? Solo allo stadio, quando una squadra segna? Questo è il punto. Quelle lacrime, secondo me, sono vere, ma insomma, non è questo il tema. Se non capita, per quelle di Obama, perché nessuno critica mai le lacrime di Obama, ad esempio? Le lacrime di Obama valgono quanto le lacrime di Brunetta.
Non ho visto piangere di fronte alle questioni dei militari, eccetera, i morti.
No, ma faccio per dire, cioè, la commozione di un capo di Stato, sicuramente, sì. Se Obama, magari adesso non mi ricordo se l'ha fatto, ma se Obama mai piangesse sarebbe considerato un figo. Ah, guarda, l'Obama.
Invece tu dici si tende a ridicolizzare i momenti di commozione dei nostri politici, che sono talmente poco credibili in altre cose, che anche queste cose non sono viste magari nella dimensione più genuina.
Ricordati il pianto, le polemiche che fece il pianto di Berlusconi dopo la tragedia a largo di Otranto. Te lo ricordi? Non so, 8 anni fa, 6 anni fa, adesso non so neanche contestualizzarlo. Tutti dissero lacrime di coccodrillo. Vabbè, saranno anche di coccodrillo, ma erano delle lacrime vere, secondo me.
E intanto Brunetta, sentiamo quella di Brunetta. Sentiamo quella di Brunetta.
Io ho conosciuto i parenti delle 30 vittime precedenti, questi quattro nostri ragazzi, e mi sono più volte commosso quando vi ho abbracciati tutti e 30 i parenti di tutti e 30 i caduti, e ci hanno dato una grande lezione di dignità.
Vabbè, saltiamo alla questione Brunetta, Afghanistan, ritiro, non ritiro, bombe sugli aerei, bombe non so dove, anche se secondo me chiamarli bombardieri e poi non hanno le bombe per sparare è una cosa un po' contraddittoria, fa parte di quelle regole di ingaggio un po' ridicole che ci siamo dati, forse un po' ridicole, un po' limitanti che ci siamo dati. E andiamo la questione della oca gallina, l'abbiamo mandata poi, no? De Gregorio Sallusti ancora, sentite.
Per quello che mi riguarda, posso dire con la massima tranquillità che da me non ci sono segugi, non ci sono avvertimenti, non ci sono referenti
esterni. Ma un giornalista ce l'avrà magari, no?
Sì,
un
giornalista ce l'avrà. Ma non li uso, diciamo, scatenandoli come i cani, capisce? Non come i cani, non li uso scatenandoli come i cani. Avete detto mandiamo i nostri segugi, ecco. Io mando i giornalisti sui fatti e indagano i fatti, raccontano i fatti. Il dossier ridicolo che avete pubblicato oggi.
Ci sono dei cani, ma ci sono anche delle oche.
Pezzi,
ci sono anche delle oche. A me sembra che lei stasera stia facendo
Gianola.
La figura della oca.
Sì, benissimo. Vedo che avete un lessico
anche
che
un po' della
donne,
gallina,
che è veramente penoso.
Sì,
comunque,
a me
il pezzo gallina, che avete pubblicato dell'Unità di oggi è un editoriale di Rinaldo Gianola.
Vabbè, insomma, devo dire che a un certo punto Sallusti è uscita fuori questa cosa oca gallina, per carità, non si deve fare, non si deve fare, però cosa c'entra? Noi non mandiamo i nostri giornalisti a fare i segugi, a fare i cani, non li sguinzagliamo come i cani, ma è evidente che
no,
quelle...
lì si è impiccata un lessico, come dire, completamente sbagliato.
No, ma è questa cosa di fare la maestrina, è questa cosa di fare la maestrina, quella più democratica, mentre Sallusti è la bestia, sono quelli che mandano le persone a dossierare gli altri, è questa cosa che è insopportabile, capito?
No, ma infatti io reputo un grande segugio d'avanzo di Repubblica, spero che non si offenda, ma è un grande giornalista d'inchiesta, no? Cioè dare del segugio a un giornalista d'inchiesta è fargli un complimento. Poi lì si sono, come dire, arrovellati sul termine anche un po' di cattivo gusto, però Sallusti, no? Dire le oche, cioè lì
no, quello sì, quello
sembrava
quello.
La fattoria, come si dice, nella
adesso,
vecchia fattoria.
Se non ricordo male, lo diceva anche un po' ridendo, oca, sì, gallina, eccetera, però certamente insomma, non
però
si fa.
Devono fare inchieste.
Però l'atteggiamento della De Gregorio è questo qua, quando parla per esempio di metodo violento, cioè il metodo degli altri è violento, quello delle inchieste invece democratiche è un metodo pacifista.
Un po' di sputtanopoli,
sì,
dire,
però lo fanno tutti, la sputtanopoli intanto la fanno un po' tutti, la fanno i giornali di destra, la fanno i giornali di sinistra, comunque il metodo violento della De Gregorio, sentiamo.
Il metodo della casa è, diciamo così, traspare un po' anche dalle intercettazioni del nastro che abbiamo sentito.
Cioè le parole di Porro.
Dalle parole di Porro. Il metodo della casa, che è un metodo intimidatorio, che è un metodo brutale, che è un metodo violento, che è un metodo, se mi consente, anche un cenno all'eleganza, in qualche caso veramente offensivo.
Però il fatto che molte inchieste fatte dal giornale da Libero, anche in passato, siano finite nel nulla, e si siano rivelati dei clamorosi, dire, palloni che poi si sono sgonfiati.
Ma io ripeto, non sto entrando nel merito, però non si può fare la classifica di quelli buoni e di quelli cattivi, di quelli che perché lì c'è
certo,
semplicemente
però
la...
le inchieste vanno pesate, no? Cioè la questione di
ma quali sono le inchieste dell'Unità? Le inchieste dell'Unità quali sono?
Ma non lo so, io non leggo spesso l'Unità, chiedo scusa, ce l'ho nella mazzetta, lo guardo, do un'occhiata, leggo qualcuno editoriale, ma non è che è il mio primo giornale del mattino. Però voglio dire, le inchieste che spesso in questi anni hanno fatto Libero e il Giornale sono arrivati a che cosa?
Ma dipende dalle inchieste, dipende dalle inchieste. Ma dipende dalle inchieste.
Che fine ha fatto quella roba lì?
Ma dipende dalle inchieste, poi stiamo parlando dell'attuale direzione.
Ma loro sono in grado, è vero, ma loro sono in grado di montare per dei mesi delle campagne, però spesso non si arriva alla ciccia vera.
Ma sì, ma quello succede per molti giornali, succede per molti giornali, non solo per Libero e per
sai, montare la panna è un conto è il Watergate, un conto è Ranocchio, quell'altro come si chiamava lì? Ranocchio era Dini, poi che c'era? Mortadella che era Prodi, e poi c'era, capito che ci sono alcune
state dei flop, non c'è dubbio. Allora, dove andiamo? Andiamo a sentire. Ah sì, questa assurda discussione tra Lerner e la Santanchè sulla, a proposito di terminologie, sul modo in cui chiamare il famosissimo, ormai purtroppo, zio di Sara Scazzi, lo zio che l'ha uccisa, perché ci sono alcune persone in studio, era l'ultima parola settimana scorsa, venerdì scorso, che lo chiamano porco maiale. Lerner dice no, non basta con questa terminologia, bisogna dire che sono delle persone che molto probabilmente hanno commesso dei reati, ma non usare questo tipo di parole, via.
Non è un maiale né lo zio di Avetrana né quell'uomo, sono due uomini che hanno commesso dei gravi reati.
Scusa una cosa, esistono anche le coloriture, magari sarò maleducato, però si becca il maiale.
Non a parte questo, però hanno detto una cosa.
Gatto, però uno che violenta, scusa, ma uno che violenta una volta.
Ma un po'.
Dai.
Ma io dico,
però non lo voglio dire,
è un uomo che ha commesso un grave reato, dopodiché
è un porco chi violenta una donna morta,
è interessante,
come
questo
vuole chiamare?
Apparirò come simpatizzante dell'assassino.
Non te lo
me lo prendo.
No.
Tu come lo definiresti, Parenzo?
Però, no,
cioè è sbagliato dire un porco, un maiale?
No, non lo so com'è, che la politica lo aggettivi in questo modo fa un po' orrore, è un criminale che deve pagare per il brutale crimine che ha fatto.
Sì, anch'io non amo questa aggettivazione.
Questo è il punto, perché il ragionamento di Gad in verità può sembrarci, come dire, ridicolo, possiamo fare spallucce, possiamo guardare al cielo e dire che palle sto Gad Lerner, che invece è un ragionamento intelligente, perché l'idea di aggettivare questi mostri, che è facile, no? Castrazione chimica, arrogo, sia maledetto, porco schifoso, ma è evidente che è così. Ma la dimensione della politica dovrebbe ragionare in altro modo, cioè lo stato di diritto è un'altra cosa, l'emozione che proviamo.
Ma su questo sono d'accordo, ti faccio ascoltare, però
quindi ha ragione Gad, secondo me.
In conclusione, Barbara D'Urso e l'introduzione delle due cugine.
Io le ringrazio moltissimo di aver accettato il mio invito e di essersi fidate di me, perché sono nell'occhio del ciclone, insomma, tutte le cercano, tutti vorrebbero ascoltare le loro dichiarazioni. Sono, secondo me, anche vittime in questo momento. Alcuni pensano che siano addirittura colpevoli di sapere, di non aver parlato. E quindi sono veramente grata a loro per aver accettato di chiacchierare con me. Sono le figlie del mostro, le cugine di Sara, sono Sabrina e Valentina, che sono da casa loro in collegamento con la nostra Francesca Cenci.
Presentate mamma addirittura mia, come le figlie del mostro. 19:30, torniamo subito dopo la borsa. Dopo la borsa.
Chiunque a dire fatelo, come ho fatto io ho detto pubblicate questa roba qua che riguarda i miei capi, questa è la cosa grave, questo non c'ha nulla a che vedere con le minacce. Porro è violentato, ci ride sopra, c'ha la fortuna di avere Sallusti e Feltri. Perfetto. Ma i vostri capi e i giudizi che voi date ai vostri capi sono sempre buoni al telefono con i vostri confidenti?
E questo, secondo me, caro Parenzo, è il meglio dell'intervista a Nicola Porro da niente di personale. Perché la realtà, al di là di tutte le considerazioni che si possono fare sulle questioni di potere, la Confindustria, il giornale, le telefonate con Falonieri, eccetera, eccetera, rimane una questione molto semplice. Non esiste al mondo che le nostre telefonate, magari quelle tra me e te prima di iniziare la trasmissione, quelle tra me e non so chi altro, vengano per un'inchiesta molto molto fumosa spiattellate lì con giudizi personali che uno dà su colleghi, su persone vicine, eccetera. È una barbarie assoluta questa roba qua. Eppure ci sono persone, ci sono giornali che ragionano solo in base a questi pezzi di intercettazione come fossero la verità assoluta, e che ragionano anche sulle frasi singole di quello, del portavoce di quello, di Nicola Porro, eccetera, eccetera, eccetera.
Beh, la vicenda Porro ha messo in evidenza quello che è un cosiddetto lessico familiare, per usare un titolo di un grande romanzo, cioè un lessico che noi giornalisti spesso utilizziamo con i portavoce, con i capi uffici stampa, ma che ognuno di noi può utilizzare al telefono quando pensa di dialogare con un amico o con una persona con cui ha anche qualcosa da ridire. È una violenza vera. Infatti, la cosa misteriosa è che lui ha detto pubblicate tutte le mie intercettazioni, le voglio sentire, e magicamente dopo neanche 24 ore subito queste intercettazioni erano online, erano in rete
sul sito del Fatto. Sì,
è un po' una cosa singolare,
diciamo. Beh, singolare, insomma, diciamo che ormai non c'è nulla di singolare.
È anche vero che se non ci fossero, c'è anche l'altra, come dire, faccia della medaglia, che se non ci fossero le intercettazioni non avremmo smascherato i Ricucci, i furbetti del quartierino.
Sì, ma questo non ha niente a che fare, sì,
però
ma...
non ha nulla a che fare, certo, col pubblicare tutto, no? E con la violazione del segreto istruttorio soprattutto.
Allora, dove andiamo? Andiamo a sentire un ascoltatore, forse tu non c'eri, Parenzo, eri andato via, che ci ha chiamato alla ve lo voglio rimettere perché mi ha divertito molto, alla fine della trasmissione di venerdì, un ascoltatore da Varese, sentilo.
Perché manderò al consiglio di amministrazione.
Ma lei faccia qualsiasi copia a tutti i consigli di amministrazione che vuole, ma non per...
Ma certo, ma perché
per fortuna non decide lei. Per fortuna non decide lei.
Ho messo il capitale in questa radio.
Per fortuna non decide lei.
Prima andava bene.
Mi dispiace.
Certo, all'inizio lei andava benissimo.
Io non so nemmeno chi sia lei. Ma io non so nemmeno chi sia lei, per cui non, perché lei si presenta come Alberto da Varese, non so nemmeno chi sia. Dunque le rispondo
lei
come
la mia firma.
Benissimo, ma io rispondo come un ascoltatore qualsiasi. Per fortuna non decide.
Lo vedrà per iscritto.
Ma me ne frega. Pazienza, siccome...
il posto amministrato numero tot che ho preso una banca.
Ma lei può fare quello...
accertare del registro di
Ma lei può, lei può fare quello che vuole. Brrr, che paura Alberto da Varese, che paura.
Ma che voleva poi?
Ma che ne so, uno che si è presentato come un azionista del Sole 24 Ore che protestava per la mia conduzione in diretta.
Fosse
dicendo,
vero davvero di cattivo gusto.
Ma anche se fosse vero me ne frego in maniera totale di questo, non di quelle opinioni di questa persona, perché non so, non erano opinioni, era lei prima andava bene, adesso è insopportabile, non è che esprimeva un'opinione.
Non se ne può più,
lei è diventato arrogante, cioè non era un'opinione, come dire, no, suffragata dai fatti, erano così, sensazioni che va benissimo anche, ma minacciare, mando una lettera.
Infatti tu sei fantastico perché poi le rimandi, questo è meraviglioso.
Ma certo che le rimando perché non è che uno può avere paura di queste robe qui, a parte che non bisogna mai avere paura in generale di nulla, poi ci sono dei paletti come sappiamo. Dove andiamo? 800 24 00 24, questa è Radio 24, la Zanzara. Tra i fatti del giorno c'è anche questa vicenda sia di Cagliari sia del tassista di Milano, vicenda drammatica dove la Lega propone addirittura l'armamento per i tassisti, l'amico Salvini, sì, che commette uno scivolone in questo caso.
Bazooka, mettiamo dei bazooka sui taxi, no?
I taxi sopra con i bazooka, sì. Le armi per i tassisti, ma di che parliamo? Ma possibile mai che uno deve fare una proposta del genere? Armare i tassisti di Milano per un fatto, per carità, gravissimo. La realtà, la cosa più grave di questa cosa dei tassisti di Milano, secondo quello che riferisce la polizia, è l'omertà tra i testimoni, è l'omertà che c'è intorno alle testimonianze, al nord.
E poi si dice del sud, l'omertà al nord.
Danilo da Napoli, buonasera, dica.
Sì, buonasera.
Danilo, ma lei fa tutto quello che non bisogna fare, alzare la radio, tutto.
Un attimo per parlare con lei.
E allora Loris da Milano, riprendiamo dopo, Loris.
Buonasera. Dica. Buonasera Cruciani. Ma io volevo tornare sul berlusconismo, esprimere se posso dei concetti sulla politica e sì, poi dare un giudizio
un po' generico, un
giudizio di molto. Sì, sì. No, sicuramente generico. Cioè, qui io sento la sua trasmissione quando posso e devo dire che è proprio rappresentata l'Italia nel suo splendore, se così si può dire. Sentivo adesso la telefonata tra la direttrice dell'unità, cioè è una roba che siamo veramente alle soglie della vergogna totale. Ma tornando al concetto così sulla politica, cioè io ho una certa età, quindi posso permettermi di esprimere questo giudizio perché ho passato il 68 diciamo da cavalcandolo, passando
allora?
Poi quindi diciamo che ho una provenienza da operai, poi sono passato al ceto medio perché lavorando mi sono costruito così una certa posizione.
Loris, noi siamo molto interessati a ripercorrere tutta la sua vita, però qui facciamo notte, capito?
Arrivo, ma questo è solo per dire una cosa che forse è scontata, ma credo che tutti la pensiamo allo stesso modo.
Cioè cosa?
Solo che è quella di dire che siamo praticamente governati forse da politici che rispecchiano il fatto che noi ci siamo sempre disinteressati della politica.
Ma guardi, non lo so, Loris, non mi pare che si possa fare, però il discorso si sta meglio quando si sta peggio, c'è sempre un andare però indietro a dire negli anni 60, negli anni 70 come era bella questa politica, negli anni 80 la prima Repubblica era meravigliosa, i politici erano molto più seri, non erano queste persone un po' scanzonate, eccetera.
No, no, tutt'altro.
E che cosa allora?
Voglio dire che da sempre cioè la politica ha sempre cavalcato i propri interessi. Io vedere, faccio un esempio, non so.
Lo sa che quando uno mi dice la politica ha sempre cavalcato i propri interessi, non so cosa vuol dire questa frase.
Vuol dire gli interessi personali delle persone che si mettono in politica.
Ma gli interessi personali ci sono sempre, gli interessi personali delle persone che si mettono in politica. È chiaro che poi bisogna trovare una sintesi, bisogna avere progetti di lunga durata, non limitarsi a coltivare il proprio orticello e tutto quanto. Per cui non ci limitiamo a dire la politica si fa i propri interessi, perché non vuol dire niente come frase.
Beh, non vuol dire niente, ma vuol dire anche tutto, perché troviamo uno statista, troviamo uno che abbia una visione dello Stato nel senso vero della parola, che abbia un progetto. Qui si sente solo gente che si sparla uno dietro l'altro, che si insulta.
Insomma, lei dice c'è troppo teatrino della politica e poca efficienza e poca efficienza della politica. D'accordo, Loris, la ringrazio.
Torno.
No, lei non torna. Lei torna. Perché ci sono altri ascoltatori. Grazie, Francesco da Roma. Buonasera.
Buonasera.
Dica.
Niente, io chiamavo in merito, insomma, alle cose che ho sentito prima, la situazione tra Sallusti e la De Gregorio, che mi ha divertito, anche se insomma alla fine poi niente di nuovo, voglio dire. La cosa perché però mi ha colpito e che mi ha incuriosito e che non ho capito soprattutto è quando Sallusti praticamente insinua qualcosa, non ho capito se insinua o cita o non lo so, e praticamente le abitudini di Fassino e D'Alema di notte.
No, Francesco, era a un certo punto... Siccome la De Gregorio diceva perché non fate un'inchiesta su Berlusconi, perché non c'è mai un'inchiesta su Berlusconi sul giornale, cosa che insomma non ci vuole un genio per capire perché non si fa un'inchiesta su Berlusconi sul giornale, a un certo punto lui dice ma perché voi non fate un'inchiesta su cosa fa Fassino di notte o su cosa fa D'Alema o Bersani, ma insomma non era per dire, certo,
assolutamente, come dire, apparentemente senza un nesso, no? Mi chiedevo.
Sì, ma era per dire, non c'era un riferimento a Fassino cosa fa di notte o Bersani cosa fa di notte, era per dire perché non fate voi una bella inchiesta pure sulle magagne, tra virgolette, del Partito Democratico e dei suoi dirigenti, era semplicemente un esempio. Però Bersani sulle alleanze, via.
Sono per formare una cosa che si chiama Nuovo Ulivo, con le forze di centrosinistra intenzionate a determinare un'alternativa di governo, e quindi legate da un patto che dica anche accettiamo di riorganizzarci, diciamo, strutturalmente, non solo di fare un patto elettorale. Sì. Da qui parte una proposta a tutte le forze di opposizione per un'alleanza di governo, le forze di opposizione che non si definiscono di centro-sinistra, oggi si chiamano UDC.
Un nuovo Ulivo, dunque, io voglio sentire su questo
il professor Cacciari,
il nuovo Ulivo ha riproposto di nuovo.
Ma quale nuovo Ulivo, vecchio Ulivo? Ma cos'è, una botanica? Ma parlate di botanica o di politica, Cruciani? Ma questa è Radio 24 o è un fruttivendolo?
Ma io che c'entro? Mi scusi.
Ma perché lei dà voce a questa teatrino della politica? Ma si rende conto? Un branco di dementi.
Ma scusi, ma c'è anche Bersani, lei è stato nel Partito Democratico.
Cosa ha detto? Ma quale Partito Democratico? L'ho fondato io 20 anni fa, era già tutto scritto.
Ma lei è stato sindaco di Venezia
sindaco di Venezia, sì, no, bravissimo sindaco, ho ricostruito la Fenice, ma se ne rende conto oppure no?
No, me ne rendo conto benissimo, però.
Mi sono stufato da leggere Feuerbach, che io mi sono rotto e basta.
No, lo so, però adesso stiamo parlando di politica, non di filosofia.
Ma lì va a leggere, perché tanto non è filosofia, Platone,
no,
non è filosofia.
Sì, d'accordo, però lì
non è politica,
però adesso lasci perdere
la Repubblica di Platone, ma non si deve.
Ma adesso lasci perdere i filosofi, professor Cacciari, lasci perdere i filosofi. Qui Bersani ha riproposto il nuovo Ulivo, lei ha avuto parole molto dure. recentemente sul Nuovo Ulivo. L'ha definito una puttanata, una parola un po' grossa.
Ecco, e ora dico che mi sono rotto i coglioni. Puttanata, mi sono anche rotto i coglioni. Qui poi c'è l'acqua alta, Venezia, non si capisce niente. Ci sono problemi concreti da risolvere. Il Nuovo Ulivo, queste formule incredibili. Ma è anche lei che se ne occupa. Questo è il problema. Questo è il problema.
Lo so, ho capito. Ma l'informazione cosa deve fare?
Lo chiede a me. E lo chiede, mi deve chiedere di Kant, no, dell'informazione. Problema suo, giornalista professionista.
No, sì, ha ragione.
A me cosa deve
però
fare.
Se la politica si incarta su queste formule.
Tutto a me, chiedete tutto a me cosa lei, deve finanziare. Io ho detto federalismo fiscale subito, togliere l'acqua alla Lega. Poi qui a Venezia c'è anche tanta acqua. Per
ancora non è piovuto, professor Cacciari.
Ma
scusa.
No, ma piove in continuazione, d'inverno è un casino qui. Da quando
ho capito,
poi...
ma lei è stato sindaco, questo problema del MOSE.
Ma il problema della laguna non l'ho ancora risolto, ci sono ancora,
appunto,
ancora tanta acqua qua. Non fanno niente, ho fatto il MOSE però io. Sa cos'è il MOSE? No, Mosè.
No, il MOSE. Sì, quello fino a là ci arrivo.
Lei è fermo a Mosè. No,
ha
capito.
Ma non
lei è anche Bersani.
Lei ce l'ha con Bersani e attacca a me. Io cosa c'entro con Bersani che propone il Nuovo Ulivo?
No, ma lei non c'entra niente, è una zanzara, non c'è, lei mi telefona per avere un parere, non me ne frega niente.
Ho capito, ma lei si esprime sempre su tutto, adesso non vuole dire niente sul Nuovo Ulivo di Bersani che vuole fare l'accordo con l'UDC.
Ma perché non mi occupo di botanica, capito o no? Mi occupo di politica, che è un'altra roba.
Scusi, si occupa di politica o di filosofia?
Politica e filosofia, perché le due cose non possono andare insieme?
No,
la Repubblica di Platone cos'era se non il governo dei filosofi? Ma allora perché non studi? Ha fatto pure il liceo classico, Cucciani, studi! Ma io l'ho capito.
Ha ragione, io non so, devo chiamare ogni volta Cacciari per sentirmi insultare in questo modo. Voglio capire chi sarà secondo Paola Concia, che saluto, buonasera.
Buonasera, certo, cattivo Cacciari con lei, è un matto.
Ma ha sentito? Ma è una cosa incredibile. Ogni volta Cacciari viene qua in onda e mi bastona, lei non capisce niente di politica.
E lei bastona gli altri, che Cacciari bastona lei.
Sì, ma di fronte a Cacciari io poi ho una sorta di complesso di inferiorità, il carisma di una persona insomma che parla molto bene, una persona che capisce un sacco di cose, dunque non so nemmeno come dibattere. Insomma, qua lui Cacciari di recente ha detto che la proposta del Nuovo Ulivo di Bersani, lei è del Partito Democratico, è una puttanata. Sì. Lei come la definirebbe il Nuovo Ulivo di Bersani? Una cosa intelligente, una nuova trovata, una cosa vecchia, come la definirebbe?
Ma di tutto dipende, io sarei anche già per superare i nomi, perché i nomi hanno una storia, no? È chiaro che quindi diciamo troviamo un altro nome, ma non è il nome, diciamo,
trovi
come
un altro nome, il suo
fanno,
nome, lei non ha un nome, cioè il Nuovo Ulivo, ma il Nuovo Ulivo la gente scappa, secondo me, a gambe levate, il Nuovo Ulivo, mette pure paura, il Nuovo Ulivo, chissà che sarà mai.
No, ma io penso che, a parte gli scherzi, posso capire l'ironia, ma a parte gli scherzi penso che le cose non è il problema delle cose è come si fanno, come si arriva al Nuovo Ulivo, come si arriva. Io personalmente, modestamente ovviamente, dico che secondo me bisognerebbe costruire una maggioranza omogenea, diciamo, nei contenuti.
Dunque, diciamo la verità, i comunisti ci devono stare o non ci devono stare? No, lasciamo perdere Vendola, che è un altro discorso, ma Di Liberto...
Ma sì, i comunisti ci devono stare nella misura in cui hanno voglia di governare questo paese, per esempio. Se
ma dicono di no.
Governare... E questo bisogna chiederlo a loro, se ci vogliono stare. Significa un minimo ripensare anche come ci si colloca rispetto al governo.
Sento un suo collega, di partito, anche se molto distante da alcune dalle sue posizioni, non da tutte le posizioni, come Marco Follini, ha detto: se entrano, se noi facciamo un accordo con Vendola e con chi è l'altro? Con Di Pietro, me ne vado. Uno potrebbe dire pure chi se ne frega se ne va Follini, però.
Ricorda Michele Serra, la mia famosa rubrica, e chi se ne frega. No,
lei dice chi se ne frega se ne va Follini?
No, io non dico chi se ne frega, non credo che siano queste le buone condizioni per poter tornare a governare questo paese con tutti questi diktat. Ognuno deve stare tranquillo a trovare un programma comune. Se si trova si sta insieme, ma chi non ci si ritrova ovviamente va per conto suo.
Ma con Vendola un programma comune si può trovare o no? Sì.
Io io penso di sì, è lui stesso vendola alle Iene, ha detto vuole governare con Casini, sì, lui ha risposto di sì, evidentemente c'è una sua disponibilità,
cioè,
no?
Ha detto si può trovare un accordo, non so se poi Casini lo vuole trovare l'accordo con Vendola.
Quando ci si fidanza, diciamo, bisogna essere in due, essere fidanzati.
Importante non litigare 5 minuti dopo però delle elezioni.
Esattamente, cose. Ci vogliono delle buone basi se si trovano, però bisogna mettersi seduti intorno a un tavolo, adesso tutti stiano un... Queste enunciazioni, secondo me, lasciano il tempo che trovano.
Senti, Parenzo, ma il fatto stesso che la Concia dica l'intervista alle Iene già è incredibile, no? Come è cambiata la politica in Italia? L'intervista alle Iene.
Escono da Striscia la Notizia, dalle Iene, dalla Zanzara, che invece è un programma giornalistico, a differenza... No, anche le Iene è un programma giornalistico. Però è così, è la Seconda Repubblica bellezza, la postmodernità.
Senta, Concia, mi dica la verità.
È quello che è.
Lei è una grande... Io pure sono... Sono come la Concia, dico è quella che è, me ne frego di com'è, è quello che è.
Questa è la realtà, non è che uno può fare finta di niente.
È la realtà, è quello che è.
Il dramma invece è un altro.
E qual è il dramma?
Il dramma è che secondo me in questo momento il Partito Democratico, per dirla alla Vendola, deve trovare una nuova narrazione.
No, non mi parla di narrazione, che io appena sento narrazione metto mano alla pistola.
Diciamolo allora come lo diremmo noi, deve trovare un nuovo brand, deve trovare un nuovo obiettivo.
Ma
per diventare...
Ecco, onorevole Concia, il suo brand...
Non la capiscono tutti.
Non la capisce nessuno, narrazione.
Ecco,
diciamo la
una nuova strada, un percorso.
La narrazione,
no?
Lo dice Vendola, mica io.
Appunto, lo dici tu, ma onorevole Concia, però secondo me...
Vendola,
non lo dici tu, però a te piace questa cosa, la narrazione di Vendola, Parenzo, a te piace Vendola, la narrazione?
No, io sono un riformista, devo liberale, io sono un liberale riformista,
vabbè.
Non sono berlusconiano.
Onorevole Concia, vorrei chiedere una cosa, però mi dica la verità, lo sa che qui insomma siamo quello che siamo.
Sì, solo la verità, nient'altro che la verità.
Nient'altro che la verità, cioè si può mentire sempre, questa è la realtà. Allora, ma il suo leader ideale del centro-sinistra, qual è? Mi dica la verità, Vendola? Lei ha detto non lo dico per froceria. Una volta in un'intervista ha detto non lo dico per froceria.
È vero però, cioè? È vero, ma questo Nichi lo sa benissimo. Pensi che a lui, scherzando un giorno, quando la Serracchiani disse voglio fare il ticket con Vendola, dissi Nichi, ma glielo dissi a lui, dissi io sono l'unica donna che non ti può chiedere di fare il ticket insieme, due omosessuali sono troppo proprio.
Vabbè, adesso il ticket, hanno pensato al ticket Vendola-Chiamparino, ma al ticket Concia-Vendola credo non ci abbia pensato nessuno.
Non ce la possiamo fare.
Sarebbe eccezionale, Parenzo, ti piacerebbe troppo. Con lei posso parlare chiaro, Concia, cioè posso parlare anche in maniera piuttosto ruvida, non che prima, non che cambi in altre occasioni, però il ticket, come ha detto una volta, riprendo un'espressione utilizzata da Paola Concia, il ticket della froceria, Concia Vendola, sarebbe
niente male,
sarebbe una cosa formidabile.
Una bella narrazione.
Saremmo i primi del mondo, sarebbe una cosa fantastica, forse pensateci italiani, potrebbe essere la prima volta nella storia di questo paese.
Concia Vendola, ma insomma il suo leader ideale, non me l'ha detto ancora, chi è?
Ma guardi, io mi aspetto, non ce l'ho un leader ideale.
Ma come no, ci sarà uno in questo momento, un Papa Nero? Papa Esterno, come si dice?
No, niente Papa Neri.
Niente Montezemoli,
Guardi, io non
vabbè, dica
non
di no almeno su Montezemolo.
Inventate, ecco, insomma, non c'è. Penso che dobbiamo fare le primarie, per esempio, siccome noi siamo il partito che
e lei chi voterebbe, per esempio, chi voterebbe tra Bersani e Vendola?
Non lo so.
Non mi sia diplomatica, non mi sia diplomatica.
Programma che portano avanti, come dovranno pur fare un programma, no?
Però lei tiene a una cosa. Certo, lei tiene a una cosa, mi sembra che su quel terreno Vendola abbia qualche carta in più.
Se non altro per ragioni,
come dire. Pure lui è un po' abbarcollato, però certo, diciamo, però insomma, diciamo che pure Nichi su questi temi, è chiaro che essendo candidato e vivendo in Italia,
è un po' diplomatico, è un po' diplomatico.
È diplomatico pure lui.
Allora, quando lui dice, per esempio, lei che capisce bene queste logiche, ma anch'io le capisco, per carità, perché poi secondo me i rapporti tra rapporti tra eterosessuali e omosessuali poi secondo me non è che siano molto diversi nelle loro logiche di gelosia e cose del genere. Quando però Vendola dice mi ha sempre incuriosito questa cosa, lo chiedo a tutti ma nessuno mi dà una spiegazione convincente. Quando dice io sono, com'è che dice Parenzo, sono omosessuale però morigerato.
Ride, però.
Ma che vuol dire? Lei le fa ridere?
Io lo devo chiedere anch'io a Nichi, però a quattro occhi.
cioè sono mori
no, con il mio compagno canadese, tra l'altro
cioè lui dice col mio compagno canadese
siamo una coppia morigerata.
Ma che vuol dire?
Si può solo interpretare, fare le
un attimo Parenzo, un attimo
No, io posso capire che lui voleva in quell'intervista che io l'ho fatta prima di lui insieme a Riccarda l'intervista, quindi
sì,
diciamo
la sua compagna Riccarda.
Il contesto, capisco anche che lui giustamente io lo condivido.
Ma l'aveva già detto a Libero, l'aveva già detto a Libero in un'intervista.
Era morigerata, che forse voleva dare il senso di persone, come noi veniamo sempre
sobria descritti, e morigerata, dice sobria,
no,
sono persone.
Perché veniamo sempre descritti come noi omosessuali, come diciamo tutti assatanati di sesso che pensano solo al sesso, che chissà.
Vabbè,
che
non
facciamo. Siamo delle persone normalissime.
È un'immagine vincente, forse... Concia quella, eh? A me piace quell'immagine.
Perché è una brutta immagine uno che è satanato di sesso? Non
no, uno mica siete.
Lei
dire,
come si definisce? Non è come Concia? Una morigerata oppure una.
No,
insomma...
io non sono morigerata. Tanto sono morigerata per necessità, perché Riccardo sta a Francoforte, quindi sono morigeratissima.
Beh, dovrebbe essere il contrario, non per necessità. Cioè,
no, nel senso che non sono. No, non mi definirei morigerata, sono una persona normale. Che come tutti omosessuali e eterosessuali si ama una persona
non si definirebbe morigerata, questo
no sono normale, cioè morigerato normale. Però io non so che vuol dire,
manco io, bisognerebbe chiedere a Vendola, però abbiamo
chi lo intendesse
come?
In modo
in contrapposizione a Berlusconi, questo in contrapposizione a Berlusconi secondo me lo intende, oppure per far per mandare un messaggio, non è che gli omosessuali sono tutti dei pervertiti come magari qualcuno può credere. Pubblicità, torniamo subito. Eccoci qui, 22 minuti, 800 24 00 24, subito con i titoli della 7.
Rivolta al centro di prima accoglienza nell'aeroporto di Cagliari, alcune extracomunitari fuggono sulla pista, lo scalo viene chiuso, blitz della polizia, 10 arrestati, è la terza rivolta in 11 giorni. Napolitano accoglie le salme dei quattro alpini, commozione ma anche rabbia per i parenti. Domani funerali a Roma, per la NATO è possibile armare di bombe gli aerei, ma la decisione spetta all'Italia, per la Russia deve pronunciarsi il Parlamento. 7 giorni di riposo per Silvio Berlusconi, che oggi si è operato la mano sinistra. Dopo la strapazzata ai vertici del partito, il premier in vista delle elezioni accarezza l'idea di puntare sui team della libertà guidati dalla Brambilla, dove il Duce da Sant'Anchè a scapito dei coordinatori del PDL. PD a caccia di alleanze in vista della prospettiva di elezioni in primavera. Bersani apre sondaggi in vista di alleanze larghe o di un nuovo Ulivo. Di Pietro e Vendola sono invitati naturali, ma Casini non vuole l'Italia dei valori. Ecco il dossier Marcegaglia, che il giornale a sorpresa, fatto non di minacce o ricatti, ma di elogi e incenso, aveva mostrato e allegato al quotidiano, pensate, 6 mesi fa. In nome del federalismo della spazzatura, il governatore del Veneto Luca Zaia stoppa l'ipotesi di smaltire in Veneto i rifiuti di Napoli. I rifiuti, dice, ognuno se li deve tenere in casa propria, qui non passa lo straniero. Più persone avrebbero aggredito il tassista milanese pestato ieri per aver investito un cane. Non solo dunque il trentenne già arrestato, la vittima è sempre in coma, sempre alta la tensione anche nel quartiere. Oggi ha aggredito un fotografo.
Allora, professor Cacciari, però ha sentito, se ha ancora in collegamento con noi, che non sono io che mi occupo di nuove alleanze.
Sul vaporetto, certo che ho sentito.
No, però non sono io che parlo di nuove alleanze, sono anche i titoli del signor Mentana.
Mentana fa un telegiornale meraviglioso, bellissimo, quindi non...
Come
non
bellissimo?
Ma è un telegiornale meraviglioso, indici di ascolto pazzeschi, Mentana.
Ho capito, ma adesso che c'entra Mentana?
Ma lei mi ha chiesto un giudizio su Mentana.
No, Mentana anche lui si occupa della politica, delle alleanze,
di queste... di che cosa si deve occupare Cruciani, ma di che cosa si deve occupare?
No, voglio dire, ma se me ne occupo io faccio male, lei, se ne occupa Mentana,
perché
no.
lei mi fa queste discussioni futili, inutili, mi chiede di botanica, mi chiede di ulivi, mi interessa parlare di politica, che è un'altra roba, la politica con
ho
la
capito, ma la politica in Italia in questo momento è la ricerca di nuove alleanze, di nuove formule, eccetera, e questo è dunque anche di queste parole, nuovo Ulivo.
Lei spiega queste logiche qui, logiche inutili, inutili.
Inutili, vabbè, ho capito.
Perché Mentana fa un telegiornale meraviglioso, bellissimo.
Ho capito che...
telegiornale libero in questo paese.
Esagerato. Cioè, pure lei parla di regime, non ha mai parlato di regime, lei.
No, non
adesso.
Ho detto la parola, ma ho detto la parola regime, ma Cruciani, ho detto qua dico chiudo immediatamente.
No, non mi, non mi faccia come Grillo, non mi faccia come Grillo.
Le parole che non ho detto, io peso le parole, perché logos, parola,
sì,
parola,
ho capito, lo so, fino a là ci arrivo, ho capito.
Ha una sua importanza,
però lei
non ho mai detto regime.
Adesso non chiuda il telefono perché so che lei non ha i metodi alla Beppe Grillo, insomma, non è un grillino, non è uno sfasciacarrozzo, non è uno che vuole...
No, però se mi rompo i coglioni, mi rompo i coglioni.
No, no. Sì, d'accordo.
Sì. È evidente, quindi...
Cos'è evidente? Non ho capito, cos'è evidente?
Che se lei mi rompe i coglioni,
no,
mi rompo i coglioni,
questo l'ho capito.
Chiudo.
Però professor Cacciari, questo non so, non è un linguaggio da filosofi, da persone un po' così, no?
Vivo in questo mondo, mica nell'altro mondo, vivo in questo e uso il vocabolario di questo mondo.
Lo so, questo l'abbiamo capito. Sentiamo un ascoltatore da Bergamo, Vittorio, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Buonasera a tutti. No, intanto volevo consigliare a Farenzo, è molto bravo a fare Grillo, ma con Cacciari c'è poco.
Non ho capito, Vittorio, vabbè, comunque vada avanti col suo intervento.
No, dico Farenzo.
Ma la sentiamo, è molto bravo a fare
Grillo, ma con Cacciari non lo imita molto bene.
Vabbè, con Cacciari no, ma secondo me è il contrario. Comunque vede, De gustibus.
Non disputandum est.
Vittorio, allora andiamo al sodo.
Io un po' di sere fa le avevo detto che lei faceva questa parte di Berlusconi.
Vabbè, Vittorio, si sente male. Danilo da Napoli. Arrivai con sta radio accesa. Danilo,
ecco,
deve
qua,
abbassare
eccomi
la radio,
qua,
chiudere
qua,
la radio.
Ecco, fatto.
Via.
Allora, niente, sono assistito al dibattito tra la De Gregori e la Sallusti, tra il giornale e l'Unità, insomma, io la miro tantissimo perché è bravissimo, però a volte rimango sbigottito quando lei dice mette sullo stesso piano il giornale e l'Unità.
E perché non dovrebbe essere sullo stesso piano? Scusi, per me è tutti uguali, cioè, io giudico le parole, i fatti, le cose, non...
Quando c'era il governo Prodi, l'Unità, altro che critiche al governo
Prodi.
Guardi,
le critiche le fa pure il giornale a modo suo, naturalmente, al governo Berlusconi, al governo, fai questo, fai quest'altro, non hai fatto questo, non hai fatto quest'altro.
Ma dove? Ma quando
l'Unità le critiche al governo Prodi sul casino, diciamo, della maggioranza, certo che c'erano. Guardi, ma non capisco perché lei si concentra su questo paragone. Scusi, Danilo, perché si concentra su questo paragone?
Cioè, mi sembra che da parte dei giornalisti, diciamo, più neutrali, che analizzano criticamente la cosa.
Scusi,
insomma, come
il direttore dell'Unità ha detto lei è etero diretto, perché invece seguendo questo ragionamento pure secondo me non è nessuno etero diretto,
sì,
ma anche il direttore dell'Unità è etero diretto,
scusi,
o no?
Ma quando lei mi viene a dire però che le indagini fatte sullo stesso piano l'Unità, ma quella su Fini, allora che vogliamo parlare? L'indagine su Fini sulla casa di Monte Carlo, ma veramente stiamo facendo quell'inchiesta? Cioè,
veramente è un'inchiesta di cui sono occupati tutti i giornali italiani alla fine.
Linciaggio che ha fatto il giornale.
Ma questa è la sua opinione, linciaggio.
Ma come un'opinione? Ma mi scusi.
Certo che è un'opinione, perché invece è una verità assoluta. Che cos'è? È una verità assoluta scolpita nella pietra? Che cos'è? Che è un linciaggio? Questa è la sua opinione politica. Questa è la sua opinione. È un'inchiesta faziosa, c'è la sua opinione. Non la spacci come verità assoluta, abbia pazienza. Questa è la sua opinione, lei la può esprimere tranquillamente, la può dire, eccetera.
Dove ha portato l'inchiesta? Mi scusi.
Lasci perdere dove ha portato, dove non ha portato. Mi sembra che abbia comunque in questo caso messo in difficoltà il presidente della Camera, o no?
Ma perché era un avversario di Berlusconi?
Ma questo è un altro discorso. Però non dica è una verità assoluta quello che dico io. E quelli che la pensano diversamente. Come no? Lei sta dicendo: se io non penso che è un linciaggio, che cosa sono allora? Se io penso, come penso, che non sia un linciaggio, cosa sono? Corrivo? Sono un servo di Berlusconi? Cosa sono?
Lei? No, quello volevo dire.
Allora, se io penso che l'inchiesta su Monte Carlo non sia un linciaggio, cosa sono?
No, è uno che non si vuole sbilanciare. Che
non si vuole, non mi voglio sbilanciare.
Sul piedistallo non vuole dire le cose come stanno.
Non voglio dire le cose come stanno, perché le cose come stanno le decide lei quali sono.
No,
le decide lei come stanno le cose, non mi scusi.
Scusi, se lei prima mi ha detto, sto vedendo che tra la Chiarella e Sallusti ci sono molti messaggi che ci hanno contro di me, voglio dire, non sono...
Beh, allora che c'entra, scusi. Ma che c'entra? Io non sto dicendo mica che lei è un imbecille, né che quelli che scrivono messaggi contro di me sono degli imbecilli. È quello che pensa lei di me quando sostiene che io non dico o mi nascondo dietro qualcosa o non voglio esprimere...
C'è la tendenza a non sbilanciarsi.
Ma io mi sbilancio, dico che non è un linciaggio, lei dice che è un linciaggio, punto, se la pensiamo in maniera diversa, ma lei non può pretendere che la sua è la verità assoluta, invece io sono uno stronzo, scusi.
No, mamma mia, ma non ti ho detto quello, mamma mia.
Vabbè, ma adesso semplifico, insomma.
Certo, sintetizzato molto.
Ho sintetizzato in questo modo, insomma. mi sono autodato dello stronzo, Danilo, scusa.
Comunque, al di là di tutto, insomma, complimenti per la trasmissione, perché veramente...
Grazie, l'abbraccio, Danilo.
Mi fa chiamare pur criticandola, ecco, quello.
L'abbraccio, grazie. Pubblicità, poi torniamo con l'onorevole Concia. Eccoci qui, intanto Parenzo ha preso da bere, da quello che ho sentito prima. Parenzo, che stai facendo?
No, ho preso un aperitivo qui a Piazza di Pietra, solito
Piazza di Pietra.
Mia base operativa.
Bah. Onorevole Concia, che fatica.
Ma certo che lei si prende un sacco di insulti.
Che fatica.
Il cinema per stasera.
Cacciari è irriconoscibile, però lui era una persona così mite, la politica la rovinando, però.
Ha sentito, Cacciari è avvelenato ultimamente, è avvelenato. Anche il vero Cacciari in televisione, quando lo vedo.
È avvelenato pure lui.
È animato dalla passione politica, scusami.
No, è animato dalla passione politica, però è vero che ultimamente
ma è casato, ma
sembra più libero.
Chiamerebbe Cacciari il nuovo, non il nuovo, come lo chiamerebbe lui, la nuova alleanza di centro-sinistra?
Perché volete dare nomi alle cose? Cominciate a tirare fuori le idee, no? I nomi alle cose.
Questo sono d'accordo con Cacciari, finto è vero, chiunque sia.
Ma lei l'aveva riconosciuto subito che era, dica la verità, Concia, che era finto Cacciari.
No, che era finto, l'avevo riconosciuto.
Subito.
Sì, no, perché lo conosco, Cacciari.
Non dica così, però ci smonta l'imitazione fantastica che fa Parenzo, secondo me è straordinario.
No, ma va benissimo anche quella, per carità. No, va benissimo anche quella. Sarà contento Cacciari.
No, era una volta abbiamo fatto in diretta, non lo sapeva nemmeno Parenzo, ma lui era
un'imboscata pazzesca.
Senta, no, anzi, Parenzo, ma tu lo sapevi che l'onorevole Concia era sposata? È stata sposata?
L'ho letto sui giornali. Concia, io so tutto.
Sì, ma con un uomo gli devi dire.
No, con un uomo, con un uomo, è vero, non ho specificato, con un uomo. Da che anno a che anno, così, per farmi gli affari suoi, l'onorevole Concia?
Sì, dall'86 al 90.
E lei quanti anni aveva?
Avevo 23 anni fino a 27 anni, ero molto giovane, una bimba.
Senta, lo sa che giorni fa parlavamo con un personaggio che magari dopo le presentiamo, purtroppo per noi, che sosteneva che ci sono delle persone che diventano, cioè c'è una differenza tra chi diventa omosessuale da eterosessuale e invece chi nasce, può esistere una differenza del genere, secondo me è una follia, secondo lei?
Sì, io non credo che si nasca omosessuale, l'omosessualità è legata come l'eterosessualità alle condizioni che si vivono, naturalmente vivendo in una società prettamente eterosessuale, diciamo, l'orientamento sessuale è prevalente, quello eterosessuale, lo sarà sempre l'orientamento sessuale, eterosessuale prevalente, quindi io non credo che si nasca, io non sono per la teoria, diciamo, genetica dell'omosessualità.
E lei come ha scoperto di esserlo a un certo punto, così, sempre per farmi gli affari suoi?
Sempre per farsi gli affari miei. Ma guardi, avevo 18 anni, 17 anni, ho avuto questa prima storia travolgente come si ha da adolescenti, questa storia d'amore. Mi sono innamorata per la prima volta di una donna, poi però ovviamente...
Dunque, prima di sposarsi, paura, come... prima di sposarsi?
Sì, prima di sposarmi, sì, certo. Poi questa cosa l'ho talmente, ho avuto una tale paura, come Tiziano Ferro appunto, una tale paura che l'ho completamente cercato di soffocarla in tutti i modi, anche attraverso il matrimonio.
E durante il matrimonio?
Di avere una vita, tra virgolette, normale, no?
Ma lei ha rotto con suo marito anche per questo motivo oppure non c'entra?
No, io sì, a un certo punto ho parlato con mio marito e ho detto che siccome ero omosessuale era bene che ci separassimo anche per non far più soffrire lui, perché chi è omosessuale, non riesce a vivere la sua omosessualità, un tale tormento che chi gli sta intorno non è certo che stappa champagne tutte le sere.
No, certo, ma lui all'epoca l'ha prese bene o no, sempre per farmi gli affari suoi?
No, certo, era una persona che mi amava molto, non si può immaginare che non la prese bene.
Ma vi siete riconciliati dopo tanti anni?
Sì,
tanti
ci sentiamo, sì, abbiamo un ottimo rapporto, ci vediamo poco perché io sto a Roma, lui vive in Abruzzo, ma insomma abbiamo un rapporto assolutamente affettuoso, questo sì.
E abbiamo il traffico, 20 e 18, torniamo tra un secondo, abbiamo in questa fase molte interruzioni, lo so, ma torniamo subito, non ci lasciate. Siamo qui 800 24 00 24. L'onorevole Concia ha annunciato in maniera sobria o morigerata, oppure urbi e torbi, onorevole Concia?
No, io semplicemente quando mi chiedono lei si vuole sposare, io dico di sì, sobria direi, solo che poi diventa sobria. Sempre una notizia, e questo mi affatica molto, perché ogni volta che poi è uscita la notizia ci sono stati mille problemi, non sono ancora riuscita a farlo.
Di che tipo? Problemi di che tipo?
Ma un problema familiare, che la mamma di Riccardo stava male, poi adesso c'è il problema
ma si chiama Riccarda o Riccarda?
Con una C, Riccarda.
È tedesca.
Poi adesso c'è il problema del certificato di divorzio che sta praticamente sotto le macerie del tribunale dell'Aquila.
Ah, il suo certificato di divorzio è sotto le macerie dell'Aquila.
Sì, io vivevo lì, quindi. E quindi diciamo che adesso io sono un po' diventata un po' scaramantica, ogni volta che se ne parla c'è un problema.
No, mi scusi, però in Germania, dove voi sposerete, perché in Italia non si può,
sì,
naturalmente.
Certo.
Ma c'è bisogno del certificato di divorzio italiano?
Per forza, io devo
vabbè, lei può fare finta, tutto. Può fare finta, io non sono stata mai sposata.
Fare finta, questi sono tedeschi.
Vabbè, mica controllano se lei stava sposato o no, non è come Concia.
E come no, figuriamoci. E loro vogliono il certificato, questi vogliono tutti i miei certificati, tra cui ovviamente il fatto che non sono sposata.
Ecco, ma nel suo mondo ideale la legge tedesca andrebbe così, portata e applicata in Italia, tu cur?
Sì, io penso che sia una buona legge, questo è un istituto giuridico a parte, si chiama partnership, che ha, diciamo, è equivalente al matrimonio in Germania, e è un'ottima legge.
Si può adottare?
Magari, sì, io l'ho presentata.
No, si può adottare nel senso i bambini si possono adottare con questa legge, quella tedesca, no?
No, però poi c'è stata qui in Germania una sentenza che praticamente adesso c'è anche l'adottabilità. Sì. Io l'ho presentata la stessa proposta di legge tedesca, ce l'ho depositata alla Camera.
Però Vendola è contrario o d'accordo, Parenzo, sull'adozione dei bambini da parte delle coppie omosessuali?
Credo di sì, in un'intervista ha detto mi piacerebbe poter adottare un bambino. Io credo che sia un fatto di civiltà, ma anche proprio di civiltà cattolica, il fatto di poter...
Stiamo parlando di cosa? Adottare. Del matrimonio, tra virgolette, o l'adozione?
No, il matrimonio sava sandir, ovvio, giusto.
Sava sandir, diciamo, in Italia non è proprio sava sandir.
Per me sava sandir è una questione di diritto, poi dopo mi annoia terribilmente questo fatto che ancora si discuta in un paese come il nostro del matrimonio tra gay, cioè una roba noiosissima doverne discutere, però è un fatto di civiltà, anche quindi sava sandir per me, ma anche l'adozione dovrebbe essere un fatto di civiltà, cioè perché lasciare dei bambini in orfanotrofio e in condizioni assolutamente senza amore,
l'adozione è più discutibile, dai, diciamo la verità, sull'adozione.
E due zie, scusa, e i bambini che crescono con due zie,
ma quelle sono situazioni che si creano.
Ma ho capito, ma è meglio stare in un orfanotrofio o stare tra le mura di casa di due donne o due uomini che si amano? Cioè, ma dov'è il problema? Voglio dire, io questo veramente lo trovo.
Onorevole
Concia,
quante possibilità dà lei al fatto che nei prossimi 10 anni in questo paese ci sia una legge sull'unione delle coppie omosessuali, mettiamola così, e due poi all'adozione? Diciamo, l'adozione, claro, diciamo 0%, diciamo, no?
Guardi, io devo sperare, perché se no mi sparo.
No, però sia realistica. Sulla
50
al matrimonio, diciamo, tra virgolette, invece all'adozione 0.
Anche 50.
50 all'adozione, è troppo ottimista.
Troppo.
È troppo ottimista.
30.
Ma dov'è il problema dell'adozione?
Ci sono tanti problemi, diciamo.
E quale?
No, ma ci sono problemi comunque, è inutile, non è una cosa, tant'è che molti paesi che hanno comunque la il matrimonio, diciamo l'unione delle coppie omosessuali, poi non hanno l'adozione, insomma.
Perché davvero si pensa che due donne o due uomini non sono in grado di dare l'affetto necessario a un bambino?
No, io non lo credo,
questo lo dice lui, meno male.
No, io no, certo,
ma lo dico io, ma perché mi pare una cosa di buon senso, cioè, voglio dire,
non so che è una cosa di buon senso,
cioè l'amore non è,
vediamo,
una cosa,
sentiamo
che...
invece l'emblema del non senso,
no,
secondo me,
per
sì,
carità,
sì,
di
sì.
Dio, tu, no.
Onorevole Concia, se vuole lei può chiudere il telefono, no, però per reazione può chiedere.
Reazionario schifoso, reazionario schifoso.
Allora, però io voglio fare una sola domanda, signor.
È una bellissima parola, a me piace tantissimo.
Al signor Maurizio Ruggero, che è entrato da solo senza nemmeno avvertire. Il presidente dell'associazione Sacrum Imperium, che è una cosa, lei mi assomiglia molto al divino Telma, signor Ruggero.
Però voglio dire una cosa, Cruciani, scusi, lei in un empito raro nella sua mente di lucidità, sì, ha detto prima, Parenzo non ne ha avuto neanche uno, quindi stiamo
Ma Parenzo è il nulla, come dice il divino Telma, il nulla.
Effettivamente devo dire,
quando l'assento mi si ammoscia tutto, guardi, mi si ammoscia tutto.
In un empito di lucidità rara, lei ha sostenuto che le pone problemi persino a lei, no, evidentemente, quindi un incallito laicista come lei, no, il fatto delle adozioni. Ma scusi, ma la
fatti
logica...
venire qualche dubbio, Cruciani, ti dà ragione Ruggero.
Ruggero ha senz'altro. Però dico, non capisco una cosa. Come può lei opporsi alle adozioni nel momento in cui ammette il presunto matrimonio omosessuale? Cioè, nel momento in cui si ha il matrimonio...
Un attimo, io a parte che non mi oppongo.
Vogliamo dire nozze sodomitiche, preferite così.
No.
Nel momento in cui si ammette il principio folle, assolutamente incredibile,
sì,
cioè mai esistito nella storia dell'umanità, che si devono sposare due del medesimo sesso, che è una cosa incredibile.
Certo.
Mettiamo per un attimo questa follia. Come si fa a negare a delle persone che costituiscono una presunta famiglia?
Lei dice, se uno ammette quello, deve ammettere anche quell'altro.
Ma
però
come in Inghilterra è successo.
Un attimo, Parenzo, fallo finire.
Parenzo, stia buono.
Io non voglio che lei entri nelle lenzuola degli italiani.
Non sta, in questo momento non sta entrando, sta facendo
una nelle lenzuola degli italiani.
Ma questo lo fanno tutti.
Non entro nelle sue schifose lenzuola, perché non ci entro nel suo letto.
Un attimo, Parenzo, taci, si taccia, Parenzo, Ruggero.
Persino Cruciani mi difende, tutto dire.
No, non sto difendendo, sto cercando di riportare la trasmissione a una situazione di normalità.
Allora dicevo,
Ruggero dice, vabbè, se uno ammette questo, allora deve per forza ammettere anche quell'altro. Vabbè, però Ruggero, io voglio sapere una cosa da lei, però al di là,
scusi un attimo,
finisca però rapidamente.
Sì, beh, ma io sono rapido, è Parenzo che mi rompe. Allora dicevo, tant'è vero che in Gran Bretagna che è successo? È successo che era partita la cosa come un semplice tra virgolette matrimonio contro natura, e invece poi adesso con sentenza gli danno anche le adozioni. Ma è logico che sia così, sarà sempre così.
Vabbè, può darsi che lei su questo, diciamo, a stretto rigor di logica abbia ragione.
Io ho sempre ragione, lasci fare.
Vabbè, adesso, vabbè.
Pensa, Ruggero, che io sono malata?
Ecco, appunto, lei pensa che è malata la signora Concia?
Penso che lei sia viziosa, che è un'altra
cosa.
No,
vabbè, Ruggero,
non nel senso.
Ma che significa viziosa? Che significa?
Ruggero, se io sono viziosa, immagino che lo sia anche lui vizioso.
Concia, mi faccia, la difendo io, la difendo bene. Ma
pensi lei?
No, un attimo solo. Che significa viziosa? Che significa, Ruggero?
Evidentemente il male dell'omosessualità non consiste in una malattia del corpo, ma in un vizio, quindi diciamo così, una malattia dell'anima, diciamo così, che come tale è curabile con le medicine spirituali.
Dunque, secondo lei, l'onorevole Concia, per superare questa situazione di viziosità, cosa dovrebbe fare concretamente? Secondo cosa consiglierebbe? Dia un consiglio, onorevole Concia.
Se cominciasse a paternostrare, come si dice da qualche parte.
A che fare?
Cioè, a dire un po' di paternostri, a dire un po' di Ave Marie, a dirsi il Santo Rosario,
e a cercare
di avere una vita moralmente più sana, il Padre Eterno senz'altro.
Ma moralmente più sana cosa dovrebbe fare, per esempio? Moralmente più sana, Padre Nostri, quanti Padre Nostri? Ruggero, allora, quanti Padre Nostri?
Lei sa quanti Padre Nostri ha fatto un rosario? Lo sa lei Cruciani?
No, non lo so, Ruggero.
Lei vive nell'Italia cattolica e manco sa un rosario come fa. fatto, complimenti, proprio ecco perché siamo ridotti così.
Vabbè, che dobbiamo fare? Scusi, onorevole Concia, dice, casomai si può confessare anche da lei, è più semplice la cosa, si può confessare.
Io purtroppo non posso confessare.
Allora Ruggero, però deve dare delle indicazioni, onorevole Concia. Andiamo sul concreto, quanti Padre Nostri, lei che è così saggio, quanti Padre Nostri deve fare?
Allora, in un rosario, lei sa bene che ci sono cinque, non sa bene, anzi lo sa affatto, che ci sono cinque Padre Nostri, 50 Ave Maria e 5 Gloria.
Ma questo è al giorno? Al giorno?
Non mi piacciono più le donne se io faccio tutto così? Se 5 Padre Nostri, 50 Ave Maria, le donne smettono di piacermi? No, per sapere, guarda, davvero.
Io penso che se lei imboccasse, anziché essere completamente laicistizzata e scristianizzata, imboccasse l'aiuto della provvidenza.
Lei è scristianizzata, lasci parlare.
Cosa che avviene attraverso la preghiera, attraverso i sacramenti che lei non frequenta e non può frequentare, purtroppo, perché è una situazione tale che non le permette.
No, per carità, ormai.
Se lei volesse,
sono battezzata e cresimata.
Ma Ruggero, come la mettiamo? È battezzata e cresimata. Che succede?
Quanti battezzati e cresimati sono all'inferno? Lo sa lei?
È all'inferno. È all'inferno. Già
no, a me, secondo me, Gesù Cristo me le perdona. A lei non la perdona, a me sì.
Ma lei non è all'inferno. Lei, per fortuna, può evitarselo l'inferno. Se si emendasse, potrebbe evitarlo con relativa facilità. Comincia a pregare, comincia a frequentare i sacramenti. E Dio non le farà mancare la
No, però, Ruggero, mi scusi. L'onorevole Concia, giusto. Ruggero, un attimo. L'onorevole Concia, giustamente, dice: se uno se inizia a pregare, mettiamo dopo una settimana, 10 giorni, non le piacciono più le donne?
Se inizia a pregare, nonostante abbia una cattiva inclinazione di questo tipo, Dio le aiuterà a superare le tentazioni.
Hai capito? Vabbè, è onorevole Concia, ha capito che deve fare.
Suora,
No, lei deve farla. Lei ci vuole salvarsi l'anima, non deve farla suora. Lei deve farla cattolica. Per essere cattolici bisogna essere in grazia di Dio. E lei commette tutti i giorni i peccati contro natura. Lo non sono i peccati di Cruciani che sono secondo natura, sono i peccati contro natura.
Onorevole Concia, per interrompere questa cosa, devo dire la verità. Un attimo solo, fermatevi tutti. Allora, per chiudere, per liberare l'onorevole Concia, devo dire una cosa. Ruggero, si fermi un attimo, però. Allora, devo dire una cosa.
Cruciani, non si chiama Maomettani, hai capito? No. Lei si chiama Cruciani, non si chiama Giudeani. Lo capisce questo?
No, l'ho capito perfettamente. Allora, onorevole Concia, sa. No, però, onorevole Concia, sa qual è la verità? La verità è che uno può immaginare che il signor Ruggero sia una macchietta. Invece, ci crede per davvero a queste cose che sta dicendo?
È la verità.
Ma io lo prendo sul serio, ecco
Per cui inizia a pregare,
alla quale lui non ha saputo rispondere.
Inizia a pregare, ovviamente, con tutto rispetto alle persone che pregano, per carità, detto non in maniera blasfema. Lei sta bene così, se l'onorevole Concia Ruggero, se l'onorevole Concia sta bene così, se l'onorevole Concia sta bene così, che deve fare?
Non ci si salva senza la preghiera. Nessuno di noi.
Ma non si vuole salvare. Se non si vuole salvare, come la mettiamo?
Eh beh, certo, va all'inferno. Che posso fare?
Va all'inferno. Va all'inferno.
Quello che è peccato non è reato. L'ha detto pure Buttiglione. Va bene così. Quello che è peccato non è reato.
Qui per salvarsi bisogna pregare. Se
noi preghiamo così con la pubblicità.
Allora.
Eccoci, 20:36, ultimissima domanda per l'onorevole Paolo Concia in collegamento con noi con la Zanzara, 800 24 00 24. Senta, ma la data di queste nozze è stata già fissata?
No,
come mai? No. Perché non per
problemi? Perché ci sono un po' di problemi, quindi no, davvero, a parte gli scherzi non l'abbiamo fissata.
Non è stata fissata.
Cioè, stiamo aspettando la soluzione di vari problemi burocratici. Davvero, non l'abbiamo fissata.
Va bene, la libero, grazie. Parenzo, ci sei? A che punto sei?
Io volevo fare una proposta, onorevole Concia, da portare in Parlamento, perché questo paese ha bisogno di educazione sessuale, cioè nelle scuole medie e superiori andrebbero distribuiti dei preservativi, andrebbero messi dei distributori di preservativi
nelle scuole,
nelle scuole, certo, medie e superiori, e andrebbe insegnata l'educazione alla sessualità in modo laico, libero e aperto.
Allora, onorevole Concia, lei metterebbe, non dico in ogni scuola,
assolutamente,
ma insomma, i distributori di preservativi nelle scuole?
Assolutamente sì. Educazione alla sessualità è un'altra cosa fondamentale che si insegna in tutti gli altri paesi d'Europa.
E perché non lo propone come cosa? Perché non si attiva per questo in Parlamento? Non è
io
non è che il Parlamento può fare, non è che il Parlamento può fare tutto anche su queste cose,
però come istituire, no, un insegnamento, cioè, è con la Gelmini che bisogna parlare, lei c'ha un, ha istituito questa questa materia che si chiama
come si chiama?
Educazione civile, che è nella quale forse dovrebbe starci anche questo. E poi tra l'altro in alcuni, in alcune scuole è stato fatto dalla provincia di Roma, da Zingaretti, la distribuzione attraverso dei distributori automatici dei preservativi, che ha sollevato polemiche
fondamentale. Ci sono ragazzine di 13 anni che non, che si approcciano al sesso senza conoscere, perché in famiglia se ne parla molto poco, e invece sarebbe proprio fondamentale l'educazione alla sessualità.
Assolutamente d'accordo.
Siete d'accordo su tutto? Bene, grazie, grazie onorevole Concia. 20:39 800 24 00 24, immagino che per il signor Ruggero per il signor Ruggero la distribuzione di preservativi nelle scuole
non sa neanche cos'è un preservativo, sia il palloncino, pensa.
Allora chiediamo per gli spettatori, perché anzi per gli ascoltatori,
ma lei sa cos'è un preservativo o no, Ruggero? Se no non possiamo parlare.
È bene mandare a letto la ragazzina di 13 anni con chiunque, e così le mettiamo in mano anche il preservativo.
Ma lei sa cos'è un preservativo? Partiamo dalla BC. Cos'è un preservativo? Lo sa o no?
No, Parenzo, perché questo è lo scenario che lei ha appena tratteggiato.
Ma perché è scenario? Io su questo sono d'accordo con Parenzo. Sì.
Ma che belle famiglie.
Ma l'eiaculazione non è un reato, amico belle, mio, in questo
non
paese.
Non è un reato l'eiaculazione. Però se vado a letto con la moglie di un altro diventa un reato.
Vabbè, ma che c'è? No, il reato di che? A parte che non è reato nemmeno quello.
No, non
è un reato, gli do una botta in testa, però che c'entra?
Ruggero, mi scusi, non è reato nemmeno quello, abbia pazienza. Lei reintrodurrebbe il reato di adulterio, Ruggero, per curiosità.
Allora, l'adulterio era reato fino a pochi anni fa.
Ok, lei lo reintrodurrebbe di nuovo?
Ma non c'è il minimo dubbio. Allora,
come non c'è il minimo? Con che pene, per esempio, Ruggero? Scusate il gioco di parole.
Ma sempre le stesse domande mi fa ogni volta.
No, ma ho capito, sono curioso. Con che sanzioni? Con che sanzioni, che è meglio? Con che sanzioni?
Ci possono essere le sanzioni pecuniarie, si può fare anche qualche giorno, qualche mese di galera, secondo me.
Qualche mese di galera per l'adulterio.
Perché voi volete insidiare invece le mogli degli altri. Vorrei vedere quando insidiano le vostre.
Ma cosa c'entra?
Ma cosa c'entra con
lei
questo?
Lei che è sposato, mi faccia avere un appuntamento con sua moglie. Vediamo.
Ma guardi, non parli di mia moglie, si pulisca la bocca, Ruggero,
no,
quando parla di mia moglie.
Parenzo,
e impari a metterti preservativi.
Con le mogli degli altri.
Fermi
con le mogli degli altri, Parenzo, fate i porci. Con le vostre.
No, vabbè, adesso ragazzi, io sono andato su un terreno troppo scivoloso, che non c'entra niente.
Ah, è troppo scivoloso questo.
No, è scivoloso perché io le ho chiesto semplicemente se lei voleva reintrodurre il reato di adulterio. E lei ha detto...
Allora io vi dico, se sareste contenti se vostra moglie...
Ma cosa c'entra con reato? Certo che non sarei contento, ma c'è il reato, il reato è diverso.
Non sarebbe contento.
Ma no, a parte che potrei anche...
Certo. E invece se andasse a letto lei con quella di un altro, invece va bene questo.
Ma non ho detto questo. Ma cosa c'entra di reintrodurre il reato, eccetera, Ruggero? Ma lei...
Certo che va introdotto un reato, perché ovviamente i costumi si correggono. Buone. Invece oggi, attraverso l'aborto, il divorzio, un domani l'eutanasia, i costumi peggiorano ulteriormente.
Ah beh, certo, invece reintrodurendo questi reati a un certo punto il mondo cambia in un istante.
Aiuterebbe, certo.
Vabbè, ma questa è una teoria...
Così come attraverso l'aberrante iniziazione sessuale, sedicente, o meglio, come quella chiama Parenzo, educazione sessuale, in realtà è iniziazione sessuale, qua si vorrebbero espropriare le famiglie del loro legittimo diritto a informare loro i figli su queste cose. Le mettiamo in mano alle maestrine che gli insegnano come si fa quella roba lì, e così si va...
Su questo però si può discutere... Parenzo, scusami, però su questo si può discutere se l'educazione sessuale... Se l'educazione sessuale va fatta meglio in famiglia... No, Ruggero, attenzione,
Ruggero
sfrutta il mio modo di interrogare.
Fatti delle domande, datti delle risposte, perché
pro universis benefici stuis, quindi se tregnas in secula seculorum, amen.
Com'è sta roba, scusi, Ruggero?
La formula di ringraziamento
me la può ripetere un attimo?
Certo, agimus tibi gratias omnipotens sempiterne Deus pro universis benefici stuis, quindi se tregnas in secula seculorum, amen.
E con questo andiamo a Claudio da Roma. Fermo, 800 24.
Un attio est magnum gaudium.
Persino Parenzo si è ricordato di un po' di latinoro del tempo del liceo. Deo gratias.
Claudio da Roma, buonasera.
Buonasera, dottor Cruciani, come sta?
Dica.
Se non sono matti non li vogliamo. Beh, penso che se carcerassimo tutti quelli che commettono, diciamo, peccati di natura sessuale in Italia, il paese si ferma.
Beh, Ruggero, lei che vuole mettere questo, in galera quelli che commettono adulterio, l'Italia sarebbe le galere altro che scoppierebbero ogni giorno.
Ma il signore ha detto una roba inesatta.
Come
io esatta? Io non ho detto che tutti quelli che commettono peccati sessuali vanno in galera.
No,
per esempio uno,
gli adulteri.
L'adulterio è grave come cosa.
Ho capito, ma adesso lei lo considererà grave, ma la conseguenza è quella che diceva Claudio, però.
Ma guardi che per millenni dell'umanità si è fatto così, Cioè,
ho capito, ma non è un buon motivo per confermare queste cose, no, Claudio, per tornare a quell'epoca.
Allora, è arrivata la Tremurti di Claudio, Parenzo e Cruciani e hanno capito tutto.
No, ma che c'entra la Tremurti? No. Ma non l'abbiamo deciso noi, Già decenni, se non secoli, che non ci sono più. No, secoli no. Insomma,
ma l'Italia ha avuto un'immoralità così grande.
Ah, beh, certo, è chiaro.
Vi ringraziamo sentitamente.
Dunque, si stava meglio ai tempi in cui l'adulterio era punito con la.
C'è il minimo dubbio.
Ma le pene corporali anche?
No, ma non si. Guardi che uno.
Meno male.
Il libertino è sempre un vigliacco e un conformista. Il libertino, come Parenzo dimostra, è sempre un vigliacco e un conformista. Cioè, si adegua sempre.
Ahimè, represso, anche represso.
Claudio, scusi, Ruggero, fermo. Claudio, lei è libertino?
No, purtroppo no.
Vedi, del termine purtroppo, però vorrei dire che vorrebbe esserlo. Male.
Male anche volerlo. Male anche volerlo.
Certo, perché non può farlo materialmente, ma vorrebbe psicologicamente. Male.
Come?
Da condannare anche quello, magari. No,
no. Andiamo
quello no, quello no.
Senza il peccato.
Certo. Claudio, cosa mi voleva dire al di là di Ruggero?
No, niente, guardi, io, diciamo, memore dell'ascoltatore di venerdì che, essendo azionista del Sole 24 Ore, voleva mandare una lettera contro di lei al Consiglio di Amministrazione. Io, insomma, questa mattina ho comprato un centinaio di azioni del Sole 24 Ore e dirà chi se ne frega, però adesso anch'io sono azionista del Sole 24 Ore e la difenderò fino alla morte, mi incatenerò a Radio 24 perché lei rimanga la conduzione della zona.
Oh, grazie, un azionista del Sole 24 Ore che si vuole incatenare per me. Quante azioni ha comprato, Claudio?
Un centinaio, penso 148 euro.
Magari siamo allo stesso livello dell'ascoltatore di prima, da Varese, di venerdì, che ne sai, perché non è detto.
Se ci ha trattato di mano siamo pari,
Lei però non mandi lettere, per carità, Claudio, non mandi lettere, so che non le manderà, so che non la manderà e ha sicuramente altro da fare. La ringrazio molto.
Arrivederci.
Abbiamo il traffico dopo altri ascoltatori, ma siamo verso la conclusione. L'aperitivo è finito, Parenzo?
Sì, è finito, ma vado a comprarmi. Guarda, adesso vado a un distributore automatico di preservativi.
Ancora ridaia questi preservativi?
Sì, perché mi dà fastidio questo bacchettonismo inutile e reazionario. Affrontiamo la sessualità in modo libero e civile, consapevole.
Ma sono d'accordissimo. Affrontiamola in modo libero e civile e avendo di mira che bisogna salvarsi l'anima. Perfetto.
Bisogna salvarsi l'anima, va bene. Con questo andiamo
caro Parenzo,
a sentire.
Caro Cruciani, salvatevi l'anima sulle balle che dite qua. Le trasmissioni non vi servono a niente, se no.
No, ma noi...
il suo numero di cellulare in diretta, Ruggero, così vediamo.
7330 con lei. Ripeto, a beneficio delle.
Non lo dica, perché deve dire il suo numero di cellulare? Ma perché deve dire il numero di cellulare? Scusami.
Perché così lo massacro per tutte le.
No, ma non faccia
questo errore, Ruggero. Non dica.
Lo dica in diretta. Cellulare.
Ma perché dovrebbe dare il numero di cellulare? Spiegami.
Così si rende conto del paese che cosa
ma non
pensa
è vero,
di lui.
Perché invece io tutte le volte che ho dato
questo
il
numero,
cellulare anche a Lombardia, e Parenzo lo ricorderà.
Ho capito, fermo, non lo voglio sentire, non lo voglio sentire. Mica è Mastella un politico che magari distribuisce il numero per farsi chiamare dai suoi elettori. Ruggero dà il numero, poi lo uccidono, lo massacrano, lo fermano per strada. Che stiamo scherzando? Lo voglio proteggere, Ruggero, la voglio proteggere. Non faccia questa stupidaggine. Traffico. Eccoci qui, 20:49, 800 24 00 24. Vittorio da Bergamo, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Allora, no, era quello che lo stavo dicendo, che penso faceva bene a imitare Grillo, ma non dovrebbe almeno usare un po' la R moscia per imitare i Cazzari.
Vabbè, qui siamo nel campo dei gusti, Vittorio. Io per esempio
però Cazzari, ha ragione.
Non credo che allora per gli ingenui che ci sono in giro, e ce ne sono tanti che ascoltano la vostra radio, perché quando
chi è che ci ascolta, scusi, degli
lavorava con lei perché lei era definito un berlusconiano, invece lei è troppo intelligente per essere berlusconiano. E anche per mettere sullo sullo stesso piano Sallusti e la Concita De Gregorio, insomma, ecco.
In che senso, scusi?
Sallusti lo considero un esagitato, un invasato.
Un invasato, invece la De Gregorio è una persona pacata, calma,
no,
tranquilla.
No, poverina, lei cosa vuole? Lì, ha detto bene lei, fa la maestrina, però almeno... almeno diciamo, concediamo almeno il beneficio dell'educazione, insomma, ecco, se non altro. Poi...
Cioè, secondo lei Sallusti è un maleducato, mentre la De Gregorio è una educata.
Sì, guardi, io sono di
questa
Bergamo,
è la differenza.
Lo conoscono bene. Ascolti, però io le volevo fare un'altra domanda.
Ma lei dà tutto per scontato, così?
No,
vabbè,
no,
così...
la domanda che volevo fare era questa.
Sì.
Volevo che lei e Parenzo, voglio dire...
Siamo qua.
Faceste un'indagine, un elenco. Tutte le cause che ha perso il giornale...
Sì...
dei dossier che ha pubblicato contro Prodi, contro dalla storia di Telecom Serbia, col Boffo.
Di Pietro. Certo.
Con Di Pietro ha perso alla grande...
Ma nessuno lo nega, Vittorio, contra ma il discorso avanti, non è quello.
Dire,
discorso, le cause le perdono, molti giornali perdono cause.
Come fa ad avere una credibilità un giornale così? Che 9 cause su 10, forse anche 10 su 10 le perde perché
non so, bisognerebbe fare un conteggio come lei.
Ecco, allora mi faccia un piacere, io domani sera l'ascolterò con la radio.
Sì.
Mi faccia un piacere di andare a verificare questa cosa.
Ma Vittorio, mica io faccio l'avvocato del giornale, mi scusi. Come faccio a sapere tutte le cause per diffamazione o cose di questo tipo che hanno avuto come oggetto il giornale o politici o altre persone in cui il giornale è uscito sconfitto? Come faccio a sapere questo dato? Mi scusi, Vittorio.
È una cosa che si dovrebbe sapere, però.
Ma non è detto, no? Bisognerebbe fare una ricerca molto accurata. Ma la stessa ricerca dovremmo farla per Repubblica, la potremmo fare per l'Unità, la potremmo fare per altri giornali. E una volta che si arriva alla
Repubblica.
Si arriva a questa contabilità e una volta che si arriva alla contabilità finale, qual è la conclusione?
Io faccio il direttore commerciale in un'azienda. Se io andassi in giro a raccontare le puttanate che racconto il giornale, non venderei più un chiodo. Quindi, voglio dire, è per la credibilità di un giornale. Se il giornale 10 volte su 10 perde la causa perché ha raccontato delle fandomie, secondo me quel giornale, la gente dovrebbe saperlo che è un giornale che non informa, ma racconto soltanto delle cose che per l'interesse di qualcuno. Quindi è per la credibilità del giornale, non per una soddisfazione.
No, ma ho capito quello che intende lei, però insomma, sulla credibilità di un giornale poi ci
non è
sarebbe...
che diminuisce, non è che diminuirebbe i lettori, però. Cioè, chi compra Libero il giornale lo fa perché sposa quella tesi o è curioso di sentire quell'opinione. Cioè,
ma
io non dicevo anche
cosa,
di opinioni, anche oltre che di fatti.
Io il giornale l'ho preso il giorno che Montanelli ha fondato il giornale, io c'ho il primo numero e c'ho anche l'ultimo.
Però Vittorio, basta con questa storia di Montanelli, eccetera. È un'altra epoca, un'altra situazione. Insomma, Vittorio, è un'altra epoca, un'altra situazione, le cose cambiano, things change.
Le cambiano in peggio, però voglio dire, io ai giornali credevo fino a un po' di tempo fa.
Cambieranno in peggio, in meglio, non lo so, però ogni volta che c'è il giornale è ai tempi di Montanelli. Beh, ho capito, sono cambiati i tempi, adesso c'è un altro tipo di linea editoriale, c'è Sallusti, c'è Feltri.
Ma col giornale, tra l'altro, c'è anche Mario Cervi che, insomma, con Montanelli ha lavorato a lungo, se non ricordo male.
Perché Feltri, io ho perso delle scommesse perché avevo detto che Feltri sarebbe diventato un grande direttore, sarebbe diventato il Corriere della Sera. Poi invece lui ha preso la strada dei soldi con l'Indipendente.
Dei soldi, invece.
Vabbè.
Quindi, però è un giornalista che ce ne sono, come lui ce ne sono pochi, perché ha la capacità della sintesi, scrive bene. E ci sono i giornali, non quelli che menano il torrone come Ostellino, questi qua. Che
vabbè, ma adesso entriamo nei gusti personali.
Sì,
Vittorio, grazie. Andiamo a altri ascoltatori perché devo chiudere. Emiliano da Bologna, buonasera. Veloce, Emiliano, mi scusi perché. Ma
volevo
siamo in conclusione.
Esprimermi negli stessi termini dell'ascoltatore che mi ha preceduto. Lei ogni tanto mi ricorda, lei aborrisce sicuramente Moretti, ma lei ogni tanto mi ricorda quella scena del film di Moretti dove lui entra nel bar e c'è questo signore che dice: ma sì, ma rossi e neri sono tutti uguali. E lui gli chiede se siamo in un film di Alberto Sordi. Secondo me lei ogni tanto, come dice lui nel film, se lo meriterebbe un po' Alberto Sordi, perché l'Unità e il giornale non sono uguali.
Da che punto di vista non sono uguali? Mi scusi.
Lei se lo ricorda Hollywood Party?
Era una rubrica di Travaglio sull'Unità.
Sì, ecco, quella roba lì sul giornale lei non la leggerà mai, la differenza sta lì.
Ma in che cosa? Il fatto che ogni tanto Travaglio si permetteva di criticare anche il Partito Democratico?
non è ogni tanto.
E infatti poi a un certo
punto quanti direttori
no, però Emiliano non può essere questa la differenza che c'è tra l'Unità e il giornale.
La dialettica fa la differenza, Cruciani. Padellaro, come se n'è andato dall'Unità, bene o male?
Ma non lo so, non mi ricordo.
Quanti sono i direttori del giornale che se ne sono andati senza essere stati promossi? La differenza la fa questo.
Emiliano, queste sono cose interne, queste sono cose. Da una parte c'è la dialettica, dall'altra che c'è la caserma, che cosa c'è?
Ma direi.
Sì.
Scusi.
Emiliano, questa è la sua idea, la mia. Questa è la sua idea. La mia
è un'idea.
Come no? E ci risiamo di nuovo. La sua non è un'idea, è una certezza. Invece le mie che cosa sono allora?
È esperienza,
i fatti.
Lei è prassi. Ma quanti giornali legge lei al giorno? Io da 10 anni ne leggo diversi.
Io pure,
penso,
guardi,
di essermi fatto una certa idea di quello che si scrive da una parte e di quello che si scrive dall'altra.
Da una parte c'è la caserma, dall'altra il mondo della liberalità, il mondo della democrazia e tutto.
No, però
che cosa? C'è più libertà da una parte e meno dall'altra, questo è il punto, lei vuole dire.
È che da una parte magari ci sono, non io non dico che siano completamente liberi all'Unità, però la differenza c'è, e se lei non la fa vedere lei appiattisce, capito? Ma io non sono, guardi, io sono un suo grande estimatore.
Emiliano, guardi, io non stavo facendo la disamina di cosa è l'Unità e di cosa è il giornale, io parlavo di una cosa diversa, delle parole usate dalla De Gregorio nei confronti di Sallusti e di Sallusti nei confronti della De Gregorio. Non volevo fare una differenza tra giornali più o meno militarizzati, perché entriamo in un campo un po' complicato, al di là di quello che lei può pensare, delle sue certezze, che io comunque rispetto. Buonasera a tutti, ciao Parenzo.
Ciao, a domani.
Ruggero, a presto.
Arrivederci. Si converta, Funzionale, mi raccomando.
Molto difficile. A domani, 18:30.
lo vedo che è dura.
Lo so, 18:30 domani, ciao.
Ricordati che devi morire.
Com'è?
Ricordati che devi morire.
Va bene.
Ricordati che devi morire!
Sì, no, mo me la segni proprio. C'è una cosa... Non mi preoccupare.